14:35 del 31 marzo è Habemus Sait. Habemus Sait, quasi tutti abbiamo fatto questa piccola operazione di guardarli, li ho guardati abbastanza velocemente, però li ho guardati, cosa che ha fatto anche Gaetano, perché giustamente sono stati riferiti a tutti e due, e quindi magari ci cominciamo anche a conoscere meglio. Aroditi Marinou c'è al sito ed è lei. Di che provenienza è? Ha questo nome così esotico? Non ho guardato nel profilo, non è italiano, non è un nome italiano. È greco, perfetto. Giustamente è greco, quindi sì, sapete. Bene, Ahmad El Ghazar l'ho visto, è venuto oggi in classe. Oggi c'era. Ah, eccolo là, vabbè, non ti avevo visto. Anche lui ce l'ha. Alessandro Rosa non c'è ancora. Anna Murgo non c'è ancora. Carla è lei, Carla Molinari. Carmelo Radeglia non c'è ancora. Clemens Nocker non c'è ancora. Daniele Tortola l'ho visto, è arrivato. Diana Zimmerman sarà per arrivare perché era dall'altra parte. Domenico Ferrara e con lo quale lo valgo russo anche di cose se li vicini. Ah no, abbiamo inserito io vicini per qualche strana coppia, niente, siete inseriti vicini per qualche ragione. Domizia Scipioni non c'è ancora. Eride non c'è ancora. Federica Tassetti non è ancora. Ah, eccola Federica. Bello sito. Filippo Jacobucci, Francesca Testi, stanno venendo un po' di ritardo, Gabriele Stancato si sta riprendendo, Giorgio Scrocchia non è ancora arrivato, Giulia Menditto non è ancora arrivata, Ilaria Ferrazzilli è lei, Liselotte Corigliano è lei. Che nome interessante di Telotte che c'ha lei. Da che storia c'ha sto nome? Ah, è tedesco. Quindi lei ha papà tedesco? Ah, ecco. Quindi è dalla nonna che arriva. Lei non sa il tedesco? No, è soltanto il nome. Ok. E Leopoldo Russo è due volte, presente anche qua. Luca Saccoccia è Saccoccio, è lì. In alcuni casi ho linkato la pagina che mi piaceva di più, prima anche della home, però poi lo possiamo modificare sempre, no? Che mi diverte andare in un posto, ecco Eride che è arrivata. Poi Manuela Seu, non c'è ancora. Marco D'Alessandro, eccolo, è lui. Eccolo qua, perfetto. C'è un piccolo, però il link è corretto. E Marta Gioffrè non c'è ancora, Martina Ledda non c'è ancora, sta arrivando, Michele Di Maggio non c'è ancora, Monica Napoli, eccola, Monica, Marta Gioffrè, e Matteo Belucci, ah ecco, sì, me lo ricordo, ho visto il sito, loro sono Ulrich e l'abbiamo vista prima, lei è Diana Zimmerman, sono qua. Adesso funziona, eh? Eccolo qua, l'abbiamo aggiustato in tempo reale. Diana Zimmerman, Domenico Ferrara, Domiziana, perché abbiamo scritto Domizia errato, è Domiziana, non c'è Domiziana, ha fatto con noi anche lo scorso anno. Elisa Ferrigno è lei, eccola qua. Eride Caramia è arrivata, Federica Tassetti, Filippo Jacobucci, Filippo Tassetti abbiamo detto che c'era, no? Era là dietro vicino a Saccoccio, Jacobucci, Francesca Testi, Gabriele Stancato non è arrivato, Giorgio Scrocchia non è arrivato, eccola Giulia Menditto e lei, poi abbiamo Ilaria Ferrazzilli, è lei, l'abbiamo già vista, Liselotte, Leopoldo, Luca Saccozza, Manuela Seo non è ancora arrivata, Marco D'Alessandro e lui. Ciao, Marco D'Alessandro, Maria Vittoria Tesei non è ancora arrivata, Marta Gioffrè, ah eccola Marta Gioffrè, Martina Dedda è lei, Michele Di Maggio, Monica Napoli l'abbiamo visto, Marta Gioffrè è laggiù, Matteo Bellucci è laggiù, giusto? Sara Musarò, eccola, è vicino alla Gioffrè. Voi siete amiche di lunga data? Abbastanza, ogni tanto li diciamo. Invece Paolo Delia non c'ha manco il sito, Paolo Delia, o comunque è strano, è uno un po' strano. Raffaella Spinosa, eccola Raffaella, tutto a posto? Calma, adesso famo tutto, adesso risolviamo tutto. Raffaella Spinosa è qua. Selenia Marinelli non c'è. Stefano Trovato, Ulrich è là. Bello, lui ha scritto tutto in latino. No, ma prima era in latino. Ah, quest'altro. Ah no, questo è tedesco? Ah, l'hai cambiato nel frattempo. Ah, vabbè, allora sei in tempo reale tu. Perché aveva scritto tutto in latino. Va bene. Valentina Nunnari, eccola. Vittoria Zompa. Cioè. Allora, poi queste persone invece, scusate, questo è un momento topico, sono persone che, diciamo, possono essere i successi dei problemi, no? Oppure si sono a volte iscritti, hanno seguito con entusiasmo e poi a poco si defilano, perché questo è anche un pochettino, non è che è una cosa per di fiato, però mano a mano, se uno non riesce a fare le cose, poi perde di, come dire, di entusiasmo, è normale che accada. Quindi in questo momento queste persone, che immagino non ci siano neanche, perché in genere due cose... Ah, tu ci sei, non hai fatto soltanto il sito? Vabbè, d'accordo, non c'è problema, abbiamo... Dunque tu non sei da nessuna parte e hai fatto tutto invece. Ma invece c'hai tutto. Allora ricordati, nel break mettiamo tutto a posto, ok? No problem. Qualche problema di indirizzario, di cose, eccetera, lo facciamo. Ok? Non c'è problema. Però questo è un grosso successo comunque, perché sono almeno una trentina a occhio e croce, di trentina che hanno fatto il web, alcuni in tarda età. Cioè, bisogna anche considerarli, cioè, non è che uno che è già in tarda età hanno provato a fare la cosa zoppicando, però l'hanno fatta, cioè, comunque ci si avvicinano, quindi bisogna avere pazienza, insomma, non è che uno allora va bene. Allora, che cosa succede adesso? Cercate di capire un poco. Allora, il web è la vostra casa a questo punto, e capite che avendo il web, chi ce l'ha, e molti ce l'hanno, hanno come dire, hanno veramente un ambiente che all'inizio è un pochettino più faticoso, un pochettino più complicato di fare rispetto a un blog. Alcuni vogliono fare, diciamo, un pochettino, non hanno diciamo, come dire, noi l'abbiamo accettata questa cosa di non necessariamente forzare completamente la cosa, però noi consideriamo che è meglio avere un vero e proprio sito, come vi abbiamo spiegato. È meglio avere un vero e proprio sito, è meglio farlo in un provider. È come dire, fare un'immagine per dire, come fare un'immagine in Photoshop con una piccola application che tu hai sul web, sì, la fai un piccolo bitmap, e lavorare in Photoshop è un po' diverso, no? Sarà un po' diverso. E così anche una cosa è avere il vero e proprio sito e capire almeno la base di un Dreamweaver, un'altra cosa è fare, diciamo, con un'applicazione. Comunque non abbiamo voluto forzare più di tanto, perché per noi la cosa veramente importante è che voi abbiate, diciamo, un accesso, una pagina vostra in qualche maniera, soprattutto che sia una pagina web. Diciamo, al 90% dei casi abbiamo ottenuto il risultato e quindi siamo contenti. Per alcuni è stato un piccolo sforzo, però essere riusciti a farlo è una cosa importante. Allora, adesso che cosa succede? Succede che mercoledì di quell'altra settimana, cioè mercoledì, improvvisamente si crea il silenzio. Vedi, questo è bello, vera? Questa è una grande tecnica da sapere. Improvvisamente c'è aria di lavoro. Allora, vediamo un attimo, ho aggiornato tutto e non ho aggiornato la pagina index. Vabbè, anch'io ho aggiornato tutto e non ho aggiornato la pagina index. Adesso lo faccio, questa non è aggiornata, la aggiornerò tra un attimo, perché c'è la lezione, c'è. Oh, mercoledì 16 aprile è un momento importante, perché è la prima presentazione pubblica che voi fate. La presentazione si svolge unicamente via web, quindi noi navighiamo nel vostro web. Questa è come se fosse una piccola conferenza interna del corso. Non ci sono ospiti, eccetto che voi vogliate per qualche ragione, ma questo è sempre possibile all'università, però non c'è nessun ospite invitato, mentre quelle successive progressivamente ci saranno. E praticamente è un momento abbastanza significativo, adesso poi ne entriamo più nel merito, ma è un momento abbastanza significativo perché voi, diciamo, grosso modo diamo dagli 8 ai 10 minuti a persona, che non è poi un tempo così rapido come potete pensare, perché un buca ciuscia, quanto durano le presentazioni?
5 minuti,
cioè, e quindi con questo format di presentazione di oggi che si chiama quello là, durano 5 minuti, quindi 8-10 minuti è abbastanza, in realtà. E voi presentate lo stato dell'arte della vostra cosa attraverso il sito, sostanzialmente, quindi facciamo una piccola navigata. E se voi pensate, adesso poi ne parleremo meglio, che la cosa più interessante che avete fatto è un determinato commento, una cosa, in 8-10 minuti vi presentate anche l'un l'altro, in realtà, no? Perché è una cosa rivolta alla classe. Cominciamo alle 2:30 e finiamo quando finiamo alle 7, non lo so. Ci vuole un po' di tempo perché siamo 30, però è molto abbastanza bello questa cosa. Quindi adesso uno, in queste altre 2 settimane, perché ancora non siamo ad aprile, un po' lo mette un po' a punto, lo migliora, e fa le piccole nuove cose che chiediamo, questa è l'idea. Ok? Va bene. Allora, adesso noi abbiamo oggi una lezione che è doppia, cioè sono 2 lezioni, diciamo, sostanzialmente. È una lezione sul mondo dei raster, entriamo dentro il mondo del raster, e quindi facciamo una navigata in quello che rappresenta all'interno del paradigma informatica questo mondo del raster e dei puntini, ok? Se serve possiamo anche aprire un programma e dargli un'occhiata, però insomma si dà quasi per scontato, ma lo possiamo fare, d'accordo? E questo è il modulo A. Come sempre non è un discorso puramente istruttivo, è più che altro, è anche un discorso, come dire, come tutti i discorsi che facciamo in questo corso, diciamo, vorrebbe avere molti strati compresenti, ma non che non vi facciano venire in digestione, che vi orientino, però che vi orientino su alcune cose che sono interessanti, ecco, oggi. E poi invece facciamo un'altra parte che riguarda la collana, cioè questa collana qua, ok? Questa collana qua, che è il momento in cui entra in campo, fino adesso non è entrata in campo, e quindi ne parliamo, quindi sono 2 cose, ok? Elisa Ferrigno, che vuoi fare prima? La collana o prima il raster? La collana. Ha deciso Elisa Ferrigno. Allora, prima parliamo della collana, poi ci prendiamo un break. Voi siete ragazzi che così vi comincio a conoscere? Come? Delia, Paolo Delia, il tuo indirizzo non ci funziona. Vabbè, allora, durante il lo sai, è una cosa grave, per questo è per questo te ne parlo, neanche sei arrivato e già te ne parlo, Paolo. È un problema. Durante l'intervallo lo risolviamo, ok? E invece il tuo compagno? Di maggio, sì, no, tu mi sembra che vada tutto bene. Ok, prendetevi. Guardate, qua ci sono delle sedie, senza che vi... anche là. Ok. Allora, la collana hai detto. Allora, dunque va bene. Allora, la lezione è la 8 e in questo momento non ho fatto il refresh del sito. Ci andrete, vedete che faccio, è abbastanza semplice, no? Vedete che sto facendo, adesso che voi siete esperti di Google. Se il folder è lì, io gli cambio l'indirizzo, eccola qua, vedete, perché sapevo di averla fatta, non l'ho soltanto linkata. Adesso da esperti Dreamweaver avete ovviamente capito che cosa succede. Allora, cominciamo in questo caso al contrario, d'accordo? Cominciamo col vedere questa componente che ci deve essere nel vostro sito il 16 aprile. Allora, voi che cosa fate? Dovete fare una recensione, che è un genere letterario classico, no? Qualcuno di voi avrà già fatto una recensione per una qualche occasione professionale o semiprofessionale, e noi diciamo, come se niente fosse, scegliete uno dei volumi della collana La rivoluzione informatica in architettura. Normalmente io sono un pochettino più organizzato e porto tutti i libri della collana, che sono 38, ok, qua ce ne sono 9, no, li conto perché poi vorrei che gentilmente tornassero, per questo devo sapere quanti sono. Potete farli girare, sono in realtà 38, d'accordo? Adesso ne ho 9 qua per un fatto puramente tecnico. Allora, come deve essere fatta questa recensione? Questo è utile perché voi capite anche, se qualcuno vi chiede che cos'è una recensione, giusto Liselott, uno sa che la Liselott sa cos'è una recensione, che non è un altro genere, è un genere letterario, cioè una cosa specifica, io ti chiedo una recensione. Che cos'è la recensione? Nel nostro caso ci possiamo concedere il fatto che sia titolata, cioè poi deve riportare i dati completi del volume. Deve essere titolata perché? Perché in qualche maniera tu la trasformi appena leggermente con il titolo in una specie di saggettino, cioè gli dai una piccola chiave. Deve avere al massimo 3600 caratteri e minimo 2400 caratteri spazi inclusi. Tutti i word processor hanno un comando che dice il numero dei caratteri e la base per una qualunque idea di uno che sa scrivere, sa le unità di misura, no? Se tu non sai l'unità di misura, come dire, vuol dire che non hai mai scritto nulla, perché la base aveva l'unità di misura. Allora, noi in Italia andiamo in genere con i caratteri, mentre invece se ci si muove in ambiente internazionale, soprattutto inglese, vanno con le parole, no? Vanno con le parole. E noi non ci capiamo niente, perché siamo abituati a ragionare per caratteri, d'accordo? Però i word processor, tutti i word processor, hanno un conto per parola o per carattere, d'accordo? Per carattere si intende, cioè quante battiture ci sono, nessuno di voi vi mette a contare i caratteri, mi spiego? C'è un comando... E vabbè, tu però sai, tu ridi, invece c'è, sì, ci sono, cercate nel vostro word processor, c'è un comando che dice quanti caratteri ci sono, quante parole ci sono, ma noi ci muoviamo sistema italiano per caratteri. Quindi devono essere dai 3006 al 2004, 3600 caratteri, a quale unità di misura vecchia corrisponde? Domanda? Stefano, provato? Esatto. Ok, a quale carattere? Cioè, una volta, quando non c'era un equal processor, come si faceva? Qual era l'unità di misura? Era le righe? No, ma in genere se ne usava un'altra. Le righe è un sottomultiplo. Le cartelle, si chiamavano, andavano in cartelle, cioè li fogli battuti a macchina, in un, più o meno in una certa maniera. E queste cartelle erano di 1800 caratteri l'una. Quindi la vecchia unità di misura adesso è andata in, come dire, in dismissione, no? Quindi è un'unità di misura vecchia, dice quante cartelle, fammi un saggio di 15 cartelle, vuol dire che è un saggetto grosso, 2000, grosso modo due cartelle, è molto stretto, è proprio molto, è una piccola recensione, diciamo, no? Quindi è quella l'unità di misura. Quindi noi vi chiediamo una cosa abbastanza piccola, il che non vuol dire che sia più facile fare una cosa piccola da una cosa grande, necessariamente, come è ben noto. Allora, poi deve contenere minimo 5 e massimo 10 immagini. Perché questo? Perché siccome noi le immagini non le paghiamo, e tanto voi il libro lo guardate, tanto vale che voi vi scegliete delle immagini che comunque a voi vi piacciono, vi possono servire, stanno nel vostro web, questo è il ragionamento, no? D'accordo? Naturalmente queste immagini sono tutte immagini a 72 dpi, alcuni di voi hanno un po' di difficoltà su questa cosa, a 72 dpi è più o meno alla grandezza che è quella giusta, no? Se per caso avete la sensazione che un'immagine sia troppo grande, voi potete fare sempre questo lavoro qua, adesso per salto di palo in frasca, però secondo me è utile che voi facciate anche delle cose di questo tipo. Così vedete, per esempio, vedete che adesso cominciate a capire che cosa succede qui, no? Questo ovviamente è il mio sito, è quello che voi vedete in rete. Vediamo questa, credo. Ok, vedete, questa è governata dall'index, andiamo qua. Allora, se io voglio che, per esempio, non sono sicuro se questa immagine io l'ho portata effettivamente a 72 dpi, magari ho fatto qualche macello, l'ho rimpiccolita, e la voglio essere sicuro, quello che faccio è vado qui e vedete che c'è questo comando di compressione o ottimizzazione, gli dico questo, ok, gli dico ottimizzami a 72 dpi. E lui praticamente che fa? Fa tutta l'operazione, la comprime e me la continua a salvare lì dov'è e me l'ha trasformata automaticamente così. In questo caso non c'era bisogno perché io lo sapevo che era prima, capito? Ma se no io vedo che a volte voi caricate delle immagini che sono delle immagini, capito? A 300, 400, le vedo tutte, bam, bam, bam. Questa è la ragione. Nel web queste cose tendono a dare un'idea che tu non controlli questa cosa. E invece questa è una cosa che in linea di massima va controllata. Torniamo a noi, questo perché, vi spiego perché è così importante questo, perché magari voi fate anche delle foto con le macchinette fotografiche, rapide, però comunque vi salva 2 megabyte di immagine ciascuno, fai una recensione, ci sono dentro 20 giga di immagini, ma perché? Non c'ha senso, perché sono sempre immagini comunque di battaglia, non è solo immagini che tu ce farai chissà che. Quindi non vale la pena portarsi a appesantire questo materiale. Allora, deve contenere il minimo 5 e massimo 10 immagini, naturalmente deve essere presente e linkata al vostro sito, questo va a dir. È una buona idea avere delle immagini tratte dal libro in oggetto, appunto. La recensione, ecco qua, è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo. Cioè, se io chiedo a Leopoldo una recensione professionalmente, non è che mi aspetto che lui parli della sua vita da bambino, no? Io aspetto che lui mi descriva in maniera abbastanza oggettiva il libro, questo è il genere della recensione. Ciò non di meno, una persona che lo sa fare, per come taglia la recensione e perché fa un buon lavoro, come dire, oggettivo tecnico, può infilarci dentro una certa percentuale, diciamo, ecco, io qua vi ho fatto queste percentuali per farvi orizzontale, 70% uno più o meno si aspetta che sia descrittiva abbastanza, che sia un riassunto ben fatto, in cui in poco tempo il lettore capisce che cos'è. Poi dico, il 20% tipo è di tipo valutativo, questo è fondamentale, Perché se voi scrivete per una recensione sul vostro blog, o se fate la recensione per il più importante giornale di libri, comunque nell'attimo io in cui ti leggo, io voglio certe cose, e io voglio da te, indipendentemente da dove sei, che tu mi dica una valutazione, cioè se questa è una cosa buona, non buona, che fa schifo, che sta annoiato, che ti è piaciuto, che sta entusiasmato, non ovviamente con queste parole, ma la recensione è anche questo, tu vuoi sapere quella persona che scrive e che ti firma come la vede. Poi che la tua sia un'autorevolezza da premio Nobel o un'autorevolezza, diciamo, non così importante, non cambia niente, perché io ti sto leggendo in quel momento. Mi spiego? Molto importante. Tu sei in quel ring, sei in quell'arena, punto. E quindi tu ti devi esporre, devi dire com'è la questione, argomentando in un modo o nell'altro. Ok. Dopodiché ecco questo famoso 10%. Una volta che queste cose sono andate in porto, tu puoi inserire una cosa che dice guarda che però forse, oppure un pensiero, una riflessione, una idea, una cosa che ti sembra una genialata talmente forte che la puoi fare, però la puoi fare in questa percentuale, non è che puoi farla al contrario, d'accordo? E in linea di massima in un genere letterario recensione si tende a tranquillizzare il lettore, soprattutto se tu sei uno alle prime armi, cioè tendi a dire adesso ti faccio il lavoro, ok? Non è che parti subito con la cosa, perché insomma magari uno che brucia dice questo sa che cosa sta facendo, capito? Piccoli trucchetti. Quindi se qualcuno, se puoi immaginare, è come se noi vi chiediamo di fare la recensione. Naturalmente se voi girate nei siti degli anni scorsi, eccetera, eccetera, dallo scorso anno a quest'anno abbiamo fatto due nuovi libri, quindi se uno la vuole scopiazzare la recensione, non ci vuole niente, no? Ci vuole niente, basta mettere saggio, il nome di un libro, eccetera, troverai una recensione fatta da uno degli studenti vecchi, quindi... Diciamo, quello non è quella la questione, se può fare tutto, se può fare così. Però, insomma, se vi incuriosisce sapere che cosa hanno scritto altri recensori o sia ex studenti sia altro, basta che fate la ricerca Google e trovate. Questo link qua era un link abbastanza bellino che io vi ho conservato, perché un anno, nel seminario del dottorato di ricerca, io facevo fare un lavoro che era il seguente. I dottorandi di ricerca sceglievano un libro di pertinenza del dibattito architettonico. Questo libro di pertinenza era, ecco, aspettate un attimo, dunque, ecco qua, contiene 20 recensioni a cura dei dottori di ricerca, eccolo qua. Il seminario come funzionava? C'erano questi 5 grandi capitoli: architettura e pensiero, architettura intorno, architettura e paesaggio, architettura e teoria, architettura e media, d'accordo? All'interno di questi 5 grandi capitoli, ciascun dottorato individuava un libro che era un libro che lui riteneva chiave per quel determinato questione. Faceva, e quindi faceva una recensione di questo libro. Ma la particolarità in quel contesto era che la recensione al libro era fatta in contemporanea, questa era un po' tutta la questione, all'emergere di alcuni interessi personali dal punto di vista della progettualità, questa era tutta, era un po' l'idea. Quindi la lettura teorica di quel determinato libro e la recensione di quel determinato libro era intrecciata in finale con alcuni pezzi della propria ricerca sostanzialmente tipo progettuale. Quindi le due cose si inserivano insieme e così funzionava il seminario. Dopodiché tutto questo era appunto pubblicato sul web ed eccolo qua, organizzato, c'era per ogni sezione una specie di un piccolo riassunto e poi eccole qua. D'accordo? Quindi ognuna di queste recensioni era fatta in questa maniera, vedete che aveva un titolo, aveva anche una specie di sintesi e poi si andava a quella completa. Quindi se a qualcuno interessa guardare queste cose, se ne può guardare tutto da questo piccolo link, ci si va. E queste qua invece sono altre recensioni che noi facevamo, Gaetano, prima che esistevano addirittura on and off, prima che esistessero quelle cose. Queste erano diverse persone che lavoravano con me in una fase pre-Nitro quasi, e quindi scrivevano, cioè era una cosa interna, erano appunto delle recensioni su dei libri ritenute importanti, e però erano limate da me e fatte apposta per dargli un'immagine. Quindi sono tutti testi abbastanza belli, che se volete riguardarli, se no stanno là, non cambia niente. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo della collana, di questa collana di informatica. Ora, ovviamente, parlando di questa collana di informatica, noi ci possiamo stare tipo una vita e mezzo, perché è un capitolo molto importante, almeno per me e per gli autori che l'hanno fatta, e anche per generazioni di lettori che oggi hanno, sai, 35, 38, 40 anni più o meno. Perché questa collana, che continua comunque ad esistere, dato che l'ultimo volume è quello di François Roche, non so dove è finito, ecco, è là, lo puoi mostrare, ecco, questo è l'ultimo volume ed è appena uscito, d'accordo, possiamo partire al contrario, ed è un volume scritto da Antonino Di Raimo, che è stato assistente di questo corso per molti anni, per 4-5 anni, e questo è l'ultimo libro uscito. In realtà la storia della collana è lunga, è importante, e in poche parti possiamo possiamo riassumerla e raccontarla un poco, perché credo che sia interessante per voi sapere un poco di questa vicenda. Allora, noi possiamo andare qui, questa è la home page della collana, d'accordo? E questa collana, adesso vi racconto brevemente la storia in maniera, e poi vediamo tutti i volumi rapidamente, no? Questa è l'home page della collana, di cui dovreste capire abbastanza subito che la collana ha tre edizioni. L'edizione italiana, a cui si accede da questo link, e qua vedete tutti i volumi in italiano, e sono 38. È l'edizione inglese, e sono 32 o 31, non ricordo bene quanti. Ok, questi sono tutti in versione inglese. E poi c'è una versione cinese, che è questa, Banzai, vedete? È proprio una versione Banzai, e di cui ne sono usciti 11. Ok, quindi è una. Questi sono alcuni testimonials, questi sono dei link che possono essere utili e interessanti per voi. In questo link qui, sperando che funzioni. No, non funziona. Poi lo aggiorneremo, un vecchio link, no, va bene, è il link dentro Arkit Coffee Break, che contiene tutte le prefazioni. Andando in Coffee Break, alcuni di voi li conoscono perché hanno avuto dei link e ce l'hanno. Questa fu una importante trasmissione televisiva, una trasmissione che si chiamava Mediamente. Pensa come è cambiato il mondo. Qualcuno di voi ha mai visto Mediamente? Era un pezzo di storia Mediamente, perché aveva portato dentro una cultura, diciamo, qualificata, anche se però di grandi numeri, perché era la televisione, tutto il mondo dell'innovazione tecnologica informatica. E quindi questa, qua mi vedete a me molto giovane a quei tempi, pensavo di essere vecchio io quando ho fatto questo, dicevo, ammazza come sono vecchio, e invece il tempo passa. Comunque qua caricherà questa trasmissione è del 2001, se non ricordo male, e quindi c'è questa cosa, ecco, stiamo che dice.
Monitorata e seguita da una collana, l'unica nel suo genere al mondo, pubblicata in Italia da Sesta Immagine, pubblicata in inglese invece dalla Svizzera Birkhauser, e questi sono gli ultimi due volumi usciti, uno in inglese di Derek Zekerkove, L'architettura dell'intelligenza, e l'ultimo invece, questo Light Architecture di Gianni Ranau. Entrambi saranno nostri ospiti.
Anche lui era più giovane, però,
benvenuto il professor Antonino Sassi, scienziato di architettura di Roma, che è curatore di questa collana. Allora, Antonino, perché è una rivoluzione e dove stanno i presupposti totalmente nuovi?
È una rivoluzione perché al mondo meccanico, industriale, al mondo dell'oggetto, al mondo del tipo, al mondo della serie, al mondo della catena di montaggio è succeduto il mondo della personalizzazione, dell'individualizzazione, del soggetto. Questo travaso che stiamo vivendo tutti in questi anni ha un impatto anche
sull'ambiente. Allora, questa per dire, questa è la cosa interessante, è che è un'intera trasmissione, non è una piccola intervista, è un'intera trasmissione dedicata a questa cosa. Loro lavoravano abbastanza seriamente, quindi anch'io gli avevo dato dei testi, era veramente una bella trasmissione, più di mezz'ora su questa cosa. Poi c'era l'intervista a Derek Zekerkove, che è un po' un guru, e a questo nostro amico che era Gianni Ranaulo, che aveva scritto un pezzo anche lui. Poi questo è un ritorno a un'altra trasmissione, sempre di Massarini e varie altre cose, quindi un po' una vecchia memorabilia. Però diciamo, questa era una cosa abbastanza importante. Alcuni di voi hanno assistito alla cosa di Eichmann. L'altra volta noi avevamo organizzato un simposio, c'è un link sbagliato, eccolo qua. Questo è un simposio che avevamo fatto alla nascita della collana, ma aveva già 6 volumi in quel momento, all'ETA di Zurigo. Avevo organizzato questa cosa, questo è un bel dialogo tra noi due, io ero molto accasciato in quel momento, e poi c'erano tutti gli autori di quel momento, e quindi erano soltanto 6 autori, ma sembravano tanti. Allora ci sembrava già aver fatto tanto, erano 6, adesso sono 38, quindi rendetevi conto come il tempo poi si accumula, eccetera. Questi sono tutti pezzi di storia su queste varie cose, quindi andando giù di qua di cose ne trovate tante. Questo è un altro simposio che abbiamo fatto sulla collana al Mazzi di Roma, perché adesso, come vi spiegherò, la collana ha cambiato editore, e quindi anche qua abbiamo fatto un altro simposio 7 anni dopo l'altro, e qua piccole altre cose. Quindi questa è la casa della collana, in cui, per capire un po' meglio a chi di nuovo interessa, magari ad alcuni non interessa un bel nulla, però per capire meglio qual è stata la nascita, la storia, il perché di questa collana, questa intervista è abbastanza buona. Ed è un'intervista in italiano e in inglese, che fu fatta nella rivista Il Progetto, e in questa intervista io veramente spiego come è nata l'idea della collana, come, perché, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è diciamo il testo fondamentale per capire come nasce questa collana, come e perché, è questa. Va bene? Ok, allora, in due parole invece, venendo a noi, la collana nasce perché per una serie di sistemi uno dentro l'altro, perché Bruno Zevi nel 1995 lanciò una collana di libri tascabili. La collana si chiamava Universale di Architettura, e in questa collana Universale di Architettura nascevano una serie di monografie su architetti contemporanei, in molti casi anche, e qua lo dico soprattutto per alcuni dei dottorandi, in alcuni casi anche con dei libri con personaggi completamente rimossi. Il fatto che esistesse il libro sulla Lina Bobbardi, il libro della Lina Bobbardi esisteva all'interno di quella cornice. Nessuna casa editrice di Sì, diciamo di rilievo accademico, distributivo, editoriale, insomma, in quel momento si filava Lina Bobardi, o si filava Carlo Mollino, o si filava eccetera, tanti di questi personaggi, no? Erano personaggi, come dire, invece nella storia di Zevi, nell'approccio di Zevi, questi personaggi erano comunque significativi e quindi lui faceva anche un'operazione dal punto di vista culturale importante perché riscopriva queste cose. Quindi dentro questo universale di architettura io quasi subito scrissi due libri che erano che furono una specie di best seller, perché scrissi un libro su Eisman e un libro su Gehry. Forse del libro di Eisman e di Gehry ne riparleremo, però erano questi due libri. Considerate com'era diverso il mondo in quella fase, questi libri erano in edicola, erano distribuiti in edicola, costavano 14 euro ed era un prezzo in fondo abbastanza abbordabile. 14.000 lire costavano ed erano in edicola ed era un prezzo abbastanza abbordabile e diciamo lo studente medio colto, diciamo così, li comprava, vero? Quella categoria là, certo quello lì che non voleva fare, però il medio colto li comprava. E quindi diciamo si aveva questa cosa. All'interno quindi di questa faccenda qua io feci questi due libri, particolarmente l'Eisman era il primo, ma il Gehry era molto importante anche simbolicamente, il fatto che io avessi scritto il libro su Gehry, che Zevi mi avesse affidato il libro su Gehry, perché Gehry era l'architetto più importante in quel momento, aveva appena finito il Museo Bilbao e quindi aveva un peso abbastanza importante questo fatto. I libri furono abbastanza dei best seller, questi due, e piacquero molto anche all'editore, che un bel giorno, come se niente fosse, venne e mi disse perché lei non fa una nuova iniziativa editoriale? Una nuova iniziativa editoriale per la nostra casa editrice. E io ero abbastanza giovane, anche più giovane di quella foto lì, ed ero un po', come dire, lusingato, come ovvio che sia un giovane, però anche da un certo punto di vista estremamente preoccupato, perché non volevo in alcun modo fare nessun tipo di sgambetto o nessun tipo di scorrettezza di nessun tipo nei confronti di Zevi, che comunque era, diciamo, la persona che aveva creato la collana, che aveva aperto questo spazio, eccetera. Insomma, tutta la figura retorica dell'uccisione del padre, di cui parla Eisman e che teorizza Eisman, io avevo esattamente il problema opposto. Cioè, io avevo il problema invece di creare un ulteriore strato che fosse uno stato compatibile in qualche maniera, che andasse in nuova direzione, ma fosse uno stato in qualche maniera compatibile, anche se diverso, perché la psicologia delle persone è opposta, probabilmente altre avrebbero fatto altre scelte. Io feci quella scelta perché così mi sembrava la scelta più arricchente, mi sembrava la scelta più arricchente per tutti. E quindi, dopo averci pensato un poco di tempo, ma non tanto, e ebbi questa idea, e facciamo una collana che si occupa del tema dell'informatica, ma che se ne occupa non con un taglio di tipo manualistico, ma con un taglio di tipo culturale e teorico. Culturale e teorico, o meglio, non culturale e teorico perché è pesante, ma culturale e teorico perché deve cercare di rappresentare un punto di riferimento per la nuova architettura e per il nuovo dibattito dell'architettura. Questa era l'idea. Su cosa si basava questa idea? Questa idea si basava sul fatto che io ero stato dall'85, contemporaneamente a altre cose, docente negli Stati Uniti e avevo fin dall'inizio la cosa che avevo detto prima con la storia del computer, no? Vi ricordate? Mi sembra fatto 10 anni. Quindi io fin dall'inizio avevo delle... Mi aveva molto interessato l'utilizzo di questo strumento e l'impatto di questo strumento nel dibattito architettonico. E poi, quando ancora non ero docente di ruolo qua in America, io insegnavo soprattutto a Zurigo, al Politecnico di Zurigo, dove avevo modo di portare avanti delle sperimentazioni che riguardavano l'impatto dell'informatica nella didattica e nella ricerca. Quindi avevo quest'altra, diciamo, cosa abbastanza forte, e partecipavo, come alcuni di voi hanno fatto, ai convegni di CAD. Quindi ho tutta una storia di persone che ha fatto delle relazioni, l'avevo fatta in una decina, nei vari convegni similari a quelli in cui alcuni di voi sono stati. Quindi sulla base di questa cosa io ebbi questa idea: facciamo questa collana. Perché volevo fare questa collana? Per tutte queste ragioni, perché avevo questo filone di studio e perché anche contemporaneamente non creava un conflitto con Zevi, perché era un altro discorso, rappresentava un'altra generazione di apertura di critici e di studiosi, e non entrava in conflitto con lui. Quindi proposi questo all'editore, che fu molto contento. E diciamo per tipo 24 ore questa era l'idea. Dopodiché di notte, perché mi capitano di notte queste cose, pensai: ma secondo me non deve essere neanche una collana autonoma, deve essere una sezione dentro l'universale di architettura, perché questa universale di architettura, tu forse lo ricorderai, Loi, era divisa in sezioni. C'era la sezione degli architetti, che era di gran lunga la più importante, ma poi esistevano altre sezioni, gli iscritti, le guide, eccetera. E quindi ebbi questa idea, che fu un'idea, diciamo, particolare, di non fare una collana autonoma per questo editore, ma di fare un accordo con Zevi che diceva: noi creiamo una nuova articolazione dell'Università di Architettura e ci mettiamo dentro questi libri di informatica, che a questo punto, diciamo, sono come se fossero codiretti. Infatti Zevi mi diceva, e qua ci sono i vari pezzi della corrispondenza: sì, ma questa collana è sua, la dirige lei, eccetera, eccetera. Ma io invece ogni volta gli raccontavo i libri, perché io ci tenevo molto al fatto, appunto, che era in qualche maniera una sezione ospitata dentro l'Università di Architettura. Zevi, dunque, parliamo, quando la collana nasce tecnicamente nel novembre del 96, e quindi Zevi era del 18, aveva 78 anni, in quel momento. Quindi non era per nulla, era assolutamente come era 20 anni prima. Zevi invecchiando era soltanto meno aggressivo. Infatti io quando lo rivisti dopo un periodo lungo notai che era meno aggressivo da come lo ricordo, ma più o meno io l'ho conosciuto quando, più o meno con l'età, aveva 58-59 anni, era molto aggressivo come docente, come critico, molto aggressivo. Diciamo, invecchiandolo era un po' meno, ma sempre era molto aggressivo, cioè molto deciso e molto aggressivo. Aggressivo anche positivamente, non necessariamente negativamente, ma era molto aggressivo come, diciamo, modo di fare. Quindi d'accordo, allora partì questa collana, e partì con cinque volumi, e poi a poco c'erano altri. I primi cinque volumi, adesso andiamo all'indietro, furono questi primi cinque volumi qui, che erano volumi fortemente pensati all'interno di una strategia che io volevo, diciamo, organizzare. Com'era questa strategia? Primo, un libro che si chiamava Heisman Digitale. C'era un giovane architetto che si chiama Luca Galofaro, Jan Plus adesso, cinquantenne, uno degli studi più importanti di Roma, della nuova generazione. Luca venne da me, parlammo di varie cose, stava anche già scrivendo un altro libro per la collana, e mi parlava del fatto che lui, entro allo studio di Heisman, perché Heisman aveva questa cosa di avere, diciamo, degli internship per 6 mesi e un anno, i giovani architetti andavano lì, lavoravano 13 ore al giorno, non pagati, assolutamente non pagati, e, però c'era questa specie di cose. Quindi lui aveva tenuto un diario di tutta questa cosa. E siccome io ero all'inizio della nascita della collana, mi venne in mente di dire, senti, se tu riesci a fare questa cosa dal punto di vista digitale, noi facciamo, possiamo provare a fare un libro in questa mia nuova collana. E così nacque il primo, che chiamai Heisman Digitale. Anche lui conosceva un po' l'argomento digitale, ma in fondo era un architetto tradizionale, in fondo, e quindi si apriva a questa storia. Quest'altro, poi volevo dei libri in qualche maniera, e questa fu un'intuizione assolutamente fondamentale, volevo dei libri che in qualche maniera raccontassero in parte, o che comunque provenissero dalla mia esperienza in Svizzera, quando insegnavo in Svizzera. Questo per varie ragioni. Primo, perché avendo fatto del lavoro lì avevo intenzione di valorizzarlo, ma l'altra ragione è che a naso, senza capire bene perché, pensavo che questo mi avrebbe in qualche maniera accreditato. E quindi facemmo questo libro che si chiamava Terragni Virtuale, che in realtà è una tesi di laurea in ambiente informatico che avevamo fatto nel 94 con me relatore in Svizzera, perché io in Svizzera in realtà insegnavo informatica e architettura, ma tutto applicato al mondo di Terragni, che era un po' il contenitore di tutte queste cose. Facevamo ricostruzioni virtuali, ricostruzioni critiche, eccetera. Quindi questo libro spiega un po' perché, e quindi questo è un altro libro. Questo libro si chiama Storie Digitali. Perché? Innanzitutto è scritto da una donna, cosa importante, una donna che era assistente della cattedra di Schmidt, lo stesso istituto dove anch'io tenevo i miei corsi di informatica. E in qualche maniera a me sembrava importante che una cosa che voi avete un po' anche capito attraverso vari punti, che in fondo il mondo digitale, il mondo informatico, rimette in circolo un sacco di cose, rimette in circolo cose che per varie ragioni erano state messe da parte, anche perché diciamo l'ambiente digitale è un ambiente che in qualche maniera ricombina cose, e una di queste ricombinazioni era proprio questo aspetto narrativo metaforico e anche in qualche maniera sequenziale, anche in qualche maniera narrativo, e lei lavorava, mi sembrava che lavorasse su dei temi che avevano a che vedere con questa cosa. Ecco perché uno, pensate che cosa bizzarra, sono usciti 4 volumi della collana, uno di questi 4 era questo di Maya Engedi, Storie digitali, poetiche della comunicazione, che aveva a vedere queste cose. Perché vi parlo dei libri? Vi parlo dei libri perché voi ne avete 38, giusto? Avete 38 libri davanti a voi. Naturalmente noi cerchiamo di essere sinergici, ovviamente. Quindi dovendo fare come compito, come consegna, vero Gioffre, consegna, scherzavo con lei via email, questo problema della recensione, allora uno cercherà di fare una cosa che gli interessa, giusto? Non è che cercare di fare una cosa di cui non gli frega niente, mica è stupido, però non sarebbe qua, cercherebbe di fare la cosa che più gli interessa. Ma se non sai che tosti almeno qualcosa di questi 38 volumi, come fai? Vai a naso oppure te li scelti da te? Ecco perché questa breve spiegazione è molto utile, perché l'idea è che voi vi prendete il libro che vi interessa di più, giusto? E che mi interessa come, dice, ma io non so niente ancora, non fa niente, si sta poco a poco muovendo una nebulosa, questo è il mio ragionamento, a poco gli atomi prenderanno forma, ma attualmente non è una forma precisa, ma è una tendenza, no? Ci sarà un fenomeno fisico che dice una cosa del genere, no? Adesso non lo so quale, ma ci sarà sicuramente. Quindi queste sono informazioni, diciamo, importanti, le do in questo contesto. Quindi Heisman Digitale, Terragni Virtuale, riguarda la ricostruzione storica, con il computer una ricostruzione, come dire, anche critica contemporaneamente. Ecco, Heisman Digitali, Terragni Virtuali, mi sta a confondere, Storie Digitali, Information Architecture, pensate un po', nel 1998 esce un libro che si chiama proprio Information Architecture. Questo era scritto, la cosa bella di questa collana, di cui io sono orgoglioso come poche cose nella mia vita, è che questa collana è una collana a gerarchica. Normalmente le collane sono, cioè, o fatte di autori affermati, o fatte di autori della prima, cioè fatte di un certo target. Invece questa collana, e proprio per la natura mia, la maniera in cui ho pensato la cosa, era una collana gerarchica, cioè nella stessa collana ci scrive Gerhard Schmidt, che era il professore cattedratico di questa collana e di questo istituto di Zurigo, tra l'altro mio caro amico e collega dei tempi di 10 anni prima, e allo stesso tempo Claudia Mulov e Mirko Galli, che in realtà erano due persone che si erano appena laureati, non avevano mai scritto una riga in vita loro. Luca Galofaro era una persona molto alle prime armi, molto alle prime armi, in quel momento aveva fatto un primo libro, quindi Maya era un assistente, cioè varie persone convivono in questa collana, e sarà sempre una caratteristica della collana questa, perché si basa dal mio punto di vista sul prodotto, sulla qualità del prodotto e su un altro fatto estremamente importante, che è veramente una collana in cui il ping pong con me in alcuni casi è molto forte. È quasi come se fosse una tesi dottorale per qualche aspetto, non così approfondita, eccetera. Ma in alcuni aspetti nasce insieme il tema, si sviluppa, ci sono più di una revisione, in alcuni casi sono, anche se il lettore non deve averne alcuna percezione di questo, però in alcuni casi sono veramente un lavoro forte, molto forte con l'autore e molto condiviso. All'interno di questa struttura, di questi primi 4 volumi, io volevo un libro che in qualche maniera facesse un po' il punto della, come dire, del perché l'informatica dal punto di vista del dibattito architettonico acquisiva una vera centralità. Questi libri in fondo erano libri abbastanza di episodi, no? Non so come dire, questo trattava di Eichmann, questo trattava dell'impatto dell'informazione usata in questo contesto in una maniera un po' ampia, per la verità, una serie di esperienze che quella cattedra faceva. Questo riguardava come Eichmann affrontava il digitale, dopo tutta una cosa, questa è un'altra cosa, volevo un libro un po' quadro, e quindi io pensai di affidare questo libro a Luigi Presidenza Puglisi, con cui ero, diciamo, fraternamente amico da 25 anni, sostanzialmente dai tempi della laurea, di tutta la vicenda universitaria, post-universitaria, eccetera. Ci eravamo laureati 20 anni prima, quindi insomma. Perché detti questo libro a Luigi? Per varie ragioni. La prima era che potevamo fare un vero ping pong, essendo, come dire, un mio amico e collega, quindi potevamo concepire molte cose insieme. E l'altra ragione molto importante per me era che io volevo che l'architettura e l'informatica si approcciasse non via tecnica, ma attraverso la ricerca artistica e attraverso la ricerca filosofica. Questa era la ragione. E Luigi aveva questa capacità, conoscendo bene la filosofia, avendo sempre praticato la filosofia e anche l'arte, poteva fare questo approccio. Quindi con una serie di ping pong nasce questo libro, che è stato poi in realtà il primo libro uscito, quello che ha aperto questa collana e ha lanciato questa serie, vedete, che si chiamava La rivoluzione informatica. Quindi questo è il primo libro. Cioè, nonostante questo, nonostante vari passaggi che questo libro ebbe, io alla fine non ero completamente convinto, non tanto del libro in sé, ma di quanto il libro possa essere compreso da una persona dentro l'informatica. Cioè magari dall'esterno poteva aprire questo discorso, ma chi era veramente capendo veramente che cos'era l'informatica e la ricerca informatica, avrebbe colto degli aspetti, secondo me, molto esterni alla vera questione, anche perché fino a quel momento Luigi non si era mai occupato in alcun modo di informatica, era tutto un campo nuovo. E quindi mi inventai un'altra cosa ancora, che era questa postfazione, cioè l'idea che in questi libri ci fossero delle prefazioni o delle postfazioni, a nessuno era venuto in mente, neanche a me, cioè erano dei libri curati da me come direttore della collana, ma non c'era bisogno, nessuno aveva pensato. Questo problema dell'inserimento della prefazione o della postfazione in realtà è diventato uno strumento attraverso cui io volevo focalizzare il lettore su alcune cose, allo stesso tempo un poco coprire qualche area teorica o operativa o di altre cose che nel libro non era messa a fuoco, e quindi potevo fare una serie di giochi, focalizzare il lettore, coprire alcune cose che non erano coperte ma che erano importanti, e soprattutto rimbalzare da un libro all'altro alcuni temi, e quindi in qualche maniera legare i libri attraverso, diciamo, queste mie prefazioni. E quindi in questo caso, quando il libro era praticamente fatto, eccetera, decisi di inserire questa prefazione. Di questo libro Luigi, che è un autore molto prodigo di pubblicazioni, moltissimo, lo considera il suo più bello. Quest'estate ha scritto, secondo me questo è il mio libro più bello. La cosa a me è piaciuta, e se voi vi mettete a spulciare nel blog troverete una mia lunga risposta su questa cosa, in cui racconto questa storia anche, diciamo, da questo punto di vista. Ma sono cose per cultori, diciamo. Comunque questo è un libro del lontano 98. Siamo nel 2014. Però con questo libro, in realtà, questo libro e subito gli altri che sono usciti praticamente subito, entra una cosa di cui fino a quel momento non c'era assolutamente coscienza. Cioè il fatto che l'informatica poteva rappresentare un filone di riflessione critica all'interno del ragionamento architettura, non c'è la coscienza. Ecco perché è nata questa cosa, è nata questa collana e ha avuto subito un così grande successo. Alla data della pubblicazione di questo primo libro, di una collana, probabilmente prima, perché considerare il libro uscito nel 98, l'unico libro veramente importante con questo approccio prima era Animated Form di Greg Lin, che era un libro fatto da un architetto che era stato lungamente legato ad Eichmann e lo è sempre stato, in cui in questo libro lui trattava l'impatto di un nuovo software, in particolare Maya, che spingeva a ragionare in termini dinamici, in termini sequenziali, in termini appunto di animazione, e come tutte queste cose avevano un impatto sul pensiero architettonico. Ma sostanzialmente, adesso non ho guardato dal punto di vista di tutta la bibliografia, ma a fondo questo era l'unico libro che in qualche maniera si associava a questo tipo di discorso all'interno del discorso dell'architettura, perché non è che non c'erano libri di informatica, certo che c'erano, ma erano libri fatti con una logica manualistica, cioè erano libri per far capire che cosa voleva dire il computer aided design, ma non che cosa voleva dire questo nel territorio dell'architettura, che è una cosa diversa. E quindi nacquero questi primi cinque libri. Arrivati a questo punto avvenne un miracolo, che a volte capita nella vita, a volte non capita, questa volta è successo, e cioè che l'editore inglese, arriva Bill Foyser, cioè un grande editore internazionale, che decide di lanciare questa mia collana, che lui percepiva come una collana, nel mercato internazionale. Perché l'ha fatto? Si è capito dopo molto tempo perché l'ha fatto. Come tutte le cose della vita, l'ha fatto per tante ragioni insieme. Dal punto di vista manageriale, loro compresero che questo era un argomento nuovo e quindi poteva aprire un nuovo mercato editoriale. Essendo persone che comunque avevano il naso un po' lungo, non facevano l'ennesimo libro su Giorgio Grassi, cose eccetera eccetera eccetera, come ancora in Italia si continuavano a fare, no? Miliardi di libri sempre sulla stessa cosa eccetera. Avendo anche un ragionamento innovativo, ebbero il naso di capire che questo era un argomento innovativo e importante. E io pensavo che era questa la ragione, in realtà la ragione era più complessa di questa. La ragione vera era che attraverso questo argomento e questi libri economici diffusi in tutto il mondo, loro anche come casa editrice si accreditavano sul nuovo argomento. E quindi, essendo il nuovo argomento in crescita, cominciavano a nascere mostre, necessità di cataloghi, o necessità di architetti che cominciavano a creare cose eccetera. Tutto questo è un mercato che nell'editoria è un mercato a pagamento, quindi sostanzialmente aver aperto questo mercato, che era il mercato dei libri di informatica attraverso la traduzione di questa mia collana, a loro aprirono un grandissimo mercato, perché mostre del digitale, cataloghi del digitale eccetera, da dove andavano? Andavano dalla casa editrice che già se ne erano occupate. Capito com'è la questione? Cosa che capì dopo un bel po' di tempo. E quindi comunque il miracolo fu che loro fecero questi libri. Eccoli qua. Questi libri furono solo un anno dopo del sistema italiano, arrivarono subito al mercato internazionale. Subito dopo un anno. Non soltanto questo, ma da quel punto in poi misero una grande pressione su di me e sulla casa editrice italiana perché noi facessimo 6 libri l'anno, cioè un numero enorme, 6 libri l'anno. Adesso noi facciamo, sebbene che va, un libro l'anno. A quei tempi noi facciamo 6 libri l'anno di questo argomento di informatica, quindi andavamo bom 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 bom, dovevamo andare abbastanza forte. Quando andate qui vedete altri dettagli che io ho conservato, ci sono alcune parti del libro, alcune preview e altre cose che ci sono. Vabbè, adesso questo non vale la pena, poi il link vedete scorrere da voi. Allora andiamo avanti, a questo punto che avete capito gli elementi fondamentali, dopodiché nell'anno 2000 o qualcosa del genere nacque la versione anche cinese. E quindi diciamo attorno agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, questa collana era molto popolare nelle scuole che si occupavano di queste tematiche, i libri erano molto conosciuti dagli studenti, eccetera, erano venduti, erano fatti, e quindi ecco perché gli architetti più o meno che si occupano di queste cose, che hanno dai 35 ai 40 anni più o meno, e quindi in genere sono ormai quasi tutti architetti operanti, conoscono benissimo questo lavoro perché loro si sono formati con queste cose, mentre invece uno magari va in un posto all'estero e vede i vecchietti, cioè dei 40 anni che sanno benissimo tutto, i più giovani invece che sanno niente praticamente, perché non hanno avuto un impatto nella loro vita. Questa cosa, la loro vita culturale, intendo dire, no? Allora, adesso continuiamo a vedere qualche libro il più rapidamente possibile, perché ovviamente è soltanto per cercare di farvi capire quali sono gli argomenti e che voi vi possiate interfacciare a un argomento che vi interessa. Quindi abbiamo parlato i primi 5. Questo è un libro che fa il quadro dei nuovi architetti americani, parliamo degli anni 2000 circa, erano tutti architetti in quel momento in via di affermazione, non molto noti, tipo Greg Green, tipo Diller Escofidio, tipo Novak, tipo Carl Chu, tipo e altri. E in questo libro faceva una ricognizione di queste ricerche, facendone capire il livello teorico eccetera. Questo è un libro a cui io avevo tenuto molto. Era in realtà un libro che presentava un progetto per la Fenice a Venezia, ma era tutta una ricerca di come questo giovane architetto cominciava ad approcciarsi ai mezzi digitali. Lui era molto bravo con i plastici, adesso è il fratello di Luca, fin da ragazzo era molto appassionato, sì, esatto, è molto bravo e molto appassionato e lavorava proprio con questi grandi plastici, questa plastica della Fenice era grande come 5 tavoli, e come andare a disegnare queste cose non era per niente chiaro. Io in quel momento insegnavo in Germania, lui venne in Germania, trovammo tutta una tecnologia per digitalizzare i modelli, quindi questo era un libro a 3-4 strati contemporaneamente, uno culturale che spiegava questa questione appunto del riscatto virtuale con questa Fenice, bel progetto della Fenice, e poi soprattutto spiegava come una persona che in fondo non era aveva approcciato l'informatica concretamente, cioè che cosa lui aveva fatto concretamente per fare queste cose. Questo fu un libro di grande successo a suo tempo, che è il libro di Maria Luisa Palumbo, che era una persona appena laureata, che lavorava sul tema del corpo come sua tesi di laurea, e si pensò di fare un libro in cui questa tematica si muoveva nel settore dell'informatica, no? E la tematica del corpo in realtà ha così tanti intrecci nell'arte contemporanea che fu un libro che ebbe un grande successo e un po' rivelò anche lei come una nuova personalità emergente, molto giovane in quella fase, è ancora giovane adesso. Allora, Nuove bidimensionalità, questo è un libro di un'altra persona che si chiama Alice Imperiale, che è una docente in America, e qua ci si occupa del tema della superficie, un tema che tocchiamo anche oggi un po', come il tema della superficie, degli schermi, di questo mondo diciamo di cui noi siamo permeati, ha un impatto nell'architettura. Ecco perché si chiama Nuove bidimensionalità, tensioni superficiali nell'architettura digitale. Vede il digitale attraverso questo mondo. Questo è un libro che riguarda invece il product design, fu un libro fatto probabilmente già nel 99, immaginate che questo computer era il non plus ultra della modernità, questo primo Mac, no? Poco dopo già uscì quello bianco, cioè per dire che il product design, quanto le cose poi cambiano diciamo velocemente, comunque affrontavo questo tema. Questo era il libro di Gianni Raraolo, Light Architecture, che in realtà affrontava il tema di come con dei sistemi di proiettività sull'architettura esistente è possibile risemantizzarla, è possibile cambiargli una serie di dati e di fatti che la muovono in un'altra dimensione. Ok, questo è il libro di Derek De Kerckhove, un bellissimo libro che lui fa a parole chiave che riguarda. Derek De Kerckhove è un grosso personaggio dell'architettura internazionale, diciamo è un filosofo, è un sociologo filosofo, lui si vende molto, ma infatti un po' lo è anche, il continuatore di Marshall McLuhan, il grande guru del pensiero informatico degli anni 60. E Derrick è un uomo molto articolato, e molto intelligente e molto veloce, e questo è un libro che per noi fu una cosa molto bella avere questo libro, perché avere un altro libro di un guru sostanzialmente nella collana, no? E come vi ho spiegato, alcuni erano persone che avevano fatto il primo libro in questa occasione, altri erano invece persone molto affermate. Questo è un bel libro che appunto ha una serie di parole chiave, in ogni parola chiave ha un'immagine, ha una citazione, ha una riflessione, sono variamente concatenate ed è un bel libro, insomma, interessante. Questo è il libro Gary Digitale. Dopo l'Iceman Digitale io capii che c'era tutto un filone, che era il filone di libri che potevano riguardare delle star, diciamo per intenderci, dei grossi architetti, importanti architetti, che in qualche maniera affrontavano il tema digitale, senza essere dei nativi digitali però, questo era il discorso, senza essere dei nativi digitali. Questo è un bel libro, fatto da Bruce Lindsay, un altro mio amico, preside della Washington University in America, che veramente lavorò a stretto contatto con lo studio Gary per capire dal di dentro queste tecniche. Questo è un libro che riguarda il mondo delle tecnologie, anche questo è un libro un pochettino datato da un certo punto di vista, perché è un libro del 2002 probabilmente, no? Quindi serve molto a capire qual è il possibile impatto proprio delle tecnologie all'interno, tecnologie dei materiali, degli apparati, all'interno del mondo digitale e della costruzione. Questo è il libro di Cari Jormakka, un grandissimo personaggio, un vero teorico dell'architettura che aveva una cattedra proprio di teoria dell'architettura a Vienna. Mi dispiace che non c'è il nostro viennese, ma c'è Ulrich e Diana, non so se loro l'hanno, però loro sono di Innsbruck, non sono di Vienna. Anche Diana è di Innsbruck. Tu sei di Innsbruck anche tu, Diana? Ah, di Vienna. Hai mai conosciuto il professor Jormakka, tu? Che insegna la tecnica, che insegnava perché... Eh? Ah, c'è Clemens, perché non l'ho visto. Dov'è Clemens? Ah, sono tutti là. Anche Clemens qui. Clemens anche lo conosceva. No, volevo dire una parola su Cari, perché era una persona di grandissima... spessore, di grande di grande rapporto con gli studenti, e che faceva veramente un discorso serio su che cos'è la teoria dell'architettura, e scrisse questo libro, Olandesi Volanti. Io volevo, sulla base, questi titoli sono, diciamo, quasi sempre, come dire, inventati, no? Inventati da me per dargli una forte caratterizzazione, e che avevano un poco di echi, no? Nati con il computer, volevo ovviamente ricordare il film Natural Born, non so com'era, Killed Whatever, no? Ecco, quindi evocava quello, Olandesi Volanti, è ovvio che cosa evoca, ma il libro è particolarmente interessante perché io da una parte volevo un libro sull'Olanda e sulla riflessione di alcuni, anzi forse questo libro, stavo pensando, può essere un buon libro per interfacciare alcuni dei temi dei seminari, perché il tema del movimento a parte che c'è Van Berkel dentro, me l'ero scordato, però è una chiave abbastanza interessante per dare un poco di respiro alla faccenda Van Berkel. È sicuramente un ottimo libro. E quindi, diciamo, fa un gioco che da una parte vede gli architetti olandesi che si occupano di digitali, dall'altra vede tutto attraverso il movimento, no? Cioè, le due cose si intrecciano insieme, e secondo me è veramente un bel libro. E a metà del guado, questo era il libro quadro a metà della collana, più o meno. Il libro deriva da quella conferenza di cui ho fatto vedere prima a Zurigo. Questo giovane studente, allora giovanissimo, ancora studente, che si chiamava Furio Barzon, prese il treno e venne a Zurigo per assistere a questo simposio. In realtà non era l'unico, c'era una decina di studenti, pensa, dall'Italia, che autonomamente vennero a Zurigo per vedere questo simposio. E uno di questi era Furio. Furio si fece dare tutti gli sbobinamenti, tutti i video, e usò questo materiale insieme ad altri per una sua tesi di laurea sul digitale, perché lui poi si laureò. Dopo 2-3 anni io improvvisamente, di nuovo di notte, pensai: ma Furio, che ha fatto tutto questo lavoro, ha sbobinato queste cose eccetera, ma perché non facciamo un libro? Allora ebbi questa idea di chiamarlo alla Carta di Zurigo, che ho obbligato il poverino ad avere fino alla fine, e forse aveva ragione lui, forse un altro titolo era meglio, ma io ero fissato di fare la storia, quindi, e questa era la ragione, per questo l'avevo chiamato, volevo disperatamente chiamarlo alla Carta di Zurigo. Adesso forse tra 30 anni, ma forse mai, è soltanto una cosa toppata. Sì, è chiara, era quella l'idea, no? Quindi feci questa cosa, diciamo, concependola come, invece di fare le cose solite, pappardelle, dei convegni che, insomma, non frega niente a nessuno, e anche perché le altre relazioni erano relazioni degli autori che parlavano dei loro libri, in realtà, no? Era quello, era concepito così. Sostanzialmente le tre relazioni vere, che era quella di Eichmann, quella di De Kerckhove e la mia, furono messe in, in un formato di saggio. Dopodiché insieme decidemmo di estrarre 9 parole chiave, 3, 3 e 3, quindi ognuno di questi 3 saggi erano proiettato con delle parole chiave, mi pare nel mio caso si scelse interattività, modello, è una terza che non ricordo, nel caso di Eichmann virtuale, non so che cosa, queste parole diventarono una specie di guida, no? per leggere trasversalmente i saggi, e tutte le immagini che erano scelte attraverso quello che il panorama architettonico offriva in quel momento erano viste sotto o la luce interattività o la luce virtuale. E quindi si concepì questo libro che era, diciamo, come dire, un po' un libro quadro a metà della collana, siamo nel 2003, forse era il volume 15-16. Questo era un altro libro fatto da Francesco De Luca, che era stato anche lui mio assistente per 4-5 anni, un libro interessante perché non era un libro manuale, ma era un libro che voleva far capire come alcune tecniche di morphing, di animation, di parametrizzazione, soft, eccetera, in realtà erano adoperate dagli architetti contemporanei e un pochettino insegnava a farle, un pochettino, senza voler essere esattamente un manuale, aveva però qualche aspetto di manualità, ecco perché si chiamava Dietro le quinte, tecniche d'avanguardia. Siamo a metà del guado, per capire che c'è la bocca asciutta, ma insomma, però ve le devo fare, perché è importante per voi avere queste piccole cose. Territori della complessità. Paola Gregori era una giovane ricercatrice di questa facoltà che aveva fatto una tesi di dottorato che a me era piaciuta e che avevo anche recensito il libro sulla tematica del paesaggio nell'architettura contemporanea, come la tematica del paesaggio diventava una chiave importante per capire l'architettura contemporanea. Questa era la sua tesi di dottorato, io pensai e le offrì di scrivere un libro che voleva essere una cosa che io non sono mai riuscito a fare in realtà, volevo far capire come la tematica del paesaggio oggi si sposa con la ricerca informatica, ma quello che io volevo fare era una cosa ancora di più, io volevo che lei in realtà studiasse veramente i paesaggi reattivi e interattivi, che ci sono, soprattutto nel campo dell'arte, eccetera. Lei impostò il libro in questa maniera, Territori della complessità. C'era questa tematica, ma c'era soprattutto la riflessione sul tema della complessità, e ecco perché c'era questo titolo, e anche perché anche Paola è una persona che ha un grosso spessore teorico e di riflessione filosofica, quindi è in grado di interfacciare in maniera bella soda, bella piena queste tematiche. Paola insegna corso di teoria, no? Teoria della progettazione architettonica, teoria dell'architettura contemporanea, alcuni di voi forse l'avranno o l'hanno già avuta e sicuramente, ed è anche mia collega nel dottorato. E quindi questo era questo libro. Un'altra particolarità di questo libro è che un po' come era anche quell'altro, alcuni libri della collana, il corpo delle immagini era un po' montato a tavola, cosa che a me piaceva molto, cioè non era la singola, singola opera, ma era un po' il tentativo di descrivere un territorio, no? Un territorio appunto di ricerca su alcune tematiche, quindi ogni tavola a doppia pagina era titolata, le scelte erano apposte, eccetera. Induction design, Gaetano e Gabriele hanno consegnato stanotte, giusto? Stanotte, il concorso, com'è? Algotech. Che cos'è sto concorso? Algotech ve lo possono spiegare loro meglio, ma sostanzialmente è un concorso di architettura in cui i partecipanti al concorso scrivono uno script, non fanno un disegno, scrivono uno script, ma non scrivono uno script a caso, cioè faccio le farfalline sul muro, e cercano di fare uno script il più possibile aderente a una tematica che possibilmente rappresenti una crisi interessante, vera, perché quanto più uno si avvicina ai temi delle crisi, quanto più forti diventano queste cose, e questo però non è, appunto, i disegni sono l'esito, no? Ma la cosa importante è questo script, magari più in là glielo facciamo vedere, no? Adesso sono acerbi, tra poco glielo facciamo una piccola cosa su questa faccenda qua. E quindi, perché dico questo? Perché Makoto Sei Watanabe è un architetto che ha teorizzato, ha praticato, ha creduto fortemente in un'architettura di nuova generazione in cui l'elemento, come dire, scriptable, programmabile, è un elemento della questione vera e propria. Essere programmabile, attenzione, non vuol dire essere parametrico, che è un altro discorso. Essere parametrico e topologico vuol dire avere un'architettura invariamente adattiva, perché ovviamente essendo costruito su regole che sono molto più mobili, più appartenenti alla sfera intellettuale del diagramma, vuol dire, diciamo, questo, ma essere scriptable è un altro livello, cioè scrivere veramente dei pezzi di codice per una, diciamo, generazione di un'architettura che in una certa misura, anche abbastanza ampia, può essere di fatto programmata e fatta attraverso lo script. È una cosa che gli esemi ancora apoplettico, per intenderci. Allora, questa cosa qui ci piaccia o non ci piaccia, è comunque un settore di ricerca importante. Questo libro è del 2003-2004, in cui mostra questo ragionamento, mostra anche alcune architetture che Watanabe ha realizzato concretamente sulla base di alcuni di questi principi, soprattutto delle stazioni di metropolitana. E quindi questo è un libro che fa questo ragionamento. In quella fase lui non apriva gli script. Io come molti altri avranno insistito perché lui ha aperto questi scritti e poi l'ha aperto ma appare soltanto in giapponese, quindi nel frattempo dobbiamo imparare il giapponese. Comunque, questo è il libro Adiz Digitale. Questo altro libro è un libro scritto da Patrick Schumacher. Ora, Patrick Schumacher è una personalità molto importante nel mondo dell'architettura, anche se è stato a lungo un po', come dire, all'ombra di Zahid, ma ormai è molto noto a chiunque nell'ambito, devi essere proprio uno che legge soltanto di donna, per dire, no? Per pensare che esiste Zahid. Chi è minimamente informato sa che c'è anche Patrick, d'accordo? Però di donna, a livello di donna non l'hanno mai sentito, ma per dire. Allora, Patrick Schumacher è legato allo studio di Adid almeno da 25 anni, dalla fine degli anni 80. Già a metà degli anni 90 ha creato delle unità di ricerca dentro l'Architectural Association, dei master molto specializzati, che sono i master digitali, diciamo, dentro l'Architectural Association. È, diciamo, la figura seconda all'interno di Adid e quindi gestisce moltissimi progetti e moltissime attività e da un paio d'anni ha anche scritto questo poderoso doppio volume sulla sua teoria dell'architettura, si chiama Autopoesis dell'architettura, se non sbaglio, no? Volume 1 e volume 2, che un pochettino essendo lui un po' tedesco, tende un po' hegelianamente a mettere, diciamo, a posto un po' tutto il mondo, e però è un libro, come dire, denso, che rappresenta molti anni di lavoro, eccetera. Il Knocker, che è il ragazzo là, ha lavorato, you've been working with Patrick, you've been working only teacher, only student, so Where in Vienna? Ok. Clemens, che è lui, a Vienna ha avuto anche Patrick Schumacher come docente, perché ha insegnato da varie parti. Quindi noi, dovendo fare un libro su Adige Digitale, dopo Gary Digitale, dopo iPhone Digitale, eccetera, chi meglio di Patrick Schumacher per fare questo libro? Naturalmente questa è un libro che funziona abbastanza, ma anche essendo una persona molto occupata, non è un libro curato come possono essere altri libri della collana. È già una specie di miracolo però averla fatta, e lui alcune cose comunque le dice molto con grande precisione. L'aspetto più interessante secondo me di questo libro è proprio il passaggio e l'intreccio che c'è tra disegno manuale e mondo digitale, come alcune cose si proiettino dai vari media. In questa parte è molto interessante, ecco perché paesaggi in movimento, eccetera. C'ho la gola secca, però devo assolutamente finire. Odissea Digitale è un libro che ripercorre le vicende degli architetti che operano nel Mediterraneo, scritto da Jan Plas, cioè Luca Galofaro e Baglivo e La Manna. Questo è un bellissimo libro di Michele Emmer, che è nostro docente qua. Siccome molte di queste cose vanno con le lobby, lui aveva un figlio architetto, ho capito che cosa è successo. Questo figlio architetto gli parlò molto bene della collana, già quella precedente, gli architetti eccetera, e in qualche maniera io capii che c'era un terreno possibile, e quindi nacque questo libro, che è un libro bello perché è un libro scritto da un matematico che però è anche un grande divulgatore, lui è molto bravo come divulgatore, e quindi è un libro che intreccia il mondo della matematica e il mondo dell'informatica. È un libro che a me mi ha influenzato parecchio. Infatti, diciamo, alcuni capitoli del libro che avete, Rivoluzione informatica in architettura, quelli che riguardano lo spazio, il tempo, eccetera, sono state, come dire, delle riflessioni innescate da questo libro. Dico cose molto diverse da questo libro, ma avendone scritto la prefazione ho cominciato un po' a riflettere, e alcune cose non si sarebbero state senza questo libro. A questo punto avevamo fatto 22 volumi con un editore che si chiama Testo e Immagine, che era l'editore originario di Zeghe e tutto quanto. A un certo punto questo editore, boom, fallisce. Bel problema. Qual è il problema più forte? Che lei, signorina, ha firmato? Firmi. Io le spiego qual è il problema. Grave problema. Allora, il mio problema qual è? Siamo arrivati a 22 volumi. Io ho Selena Marinelli e la Ferrigli, che sono autori sotto contratto. Cioè, loro che ne sanno che è fallita la collana? Loro sono legati a me. Io con lei da 2 anni sto programmando un libro, e con lei da 3. Come ti faccio a spiegare che il libro è fallito, che la collana è fallita? E con chi lo vai a fare il libro? Anche perché è un libro che noi avevamo pianificato insieme, cioè un libro particolare, non è un libro tout court normale, magari ci stavamo lavorando effettivamente a questo libro. D'accordo? Allora questo è stato un vero problemuccio per un poco, e loro che erano studi con me, Gaetano no, non era ancora nato in quella fase, ma Rosetta sì, grosso modo un pochettino l'hanno vissuta questa fase, perché io per un anno non c'avevo editore sostanzialmente, e c'avevo loro che continuavano a lavorare al libro e dovevo trovargli una qualche soluzione. Quindi ho provato parecchie cose, parecchi modi per trovare una soluzione, fortunatamente, per una serie di circostanze fortunate, riuscii a trovare un nuovo editore. Per fortuna non era ancora arrivata la crisi terribile di oggi, eravamo nel 2005, e io riuscii a trovare un altro editore. E questo editore, a cui io sono ovviamente estremamente grato e sono anche sollevato, è l'editore di stampa. Quindi questi libri che avete qua, siccome sono gli ultimi, sono i libri di Edi Stampa, perché è l'editore che è succeduto all'editore precedente. Abbiamo ripreso il layout dell'edizione inglese a questo punto, e quindi l'abbiamo uniformata, e abbiamo messo questo fatidico marchio, che era l'unica maniera in cui io ero simbolicamente pagato, si può dire, dall'editore inglese. In realtà non ero pagato dall'editore inglese, però avevamo fatto questo patto, che c'era questa specie di bollino su tutti i libri, che io riportai nell'edizione italiana, e partimmo con i nuovi libri. Il primo è un bellissimo libro, secondo me, su Dillere Scofidio, in quella fase molto, già perché siamo nel 2005, già meno noti di adesso, parliamo di 9 anni fa, anche se avevano fatto qualche... però la Line, per esempio, non era ancora fatta, e altre opere non erano fatte, erano conosciuti ma non così tanto. Questo è un bel libro che fa capire anche tutta la loro provenienza sulla riflessione artistica. Questo è un libro fatto da un altro architetto della nuova generazione romana, che si chiama Alberto Iacovoni, del gruppo MA0, sempre interessato a questa tematica del gioco e dell'impatto del gioco nel farsi l'architettura di oggi. Loro avevano appena completato una esposizione al Palazzo delle Esposizioni sul gioco, e quindi io pensai che era una buona idea fargli fare questo libro. Era già uscito in inglese, non era ancora uscito in italiano, quindi in realtà questo italiano venne dopo quello che avevamo già fatto in inglese. Strati mobili, questo è un libro di due artisti in realtà, che lavorano sul video, ma lavorano sul video video contestuale, cioè un video non fatto a sé, ma fatto, site specific, e loro sono gli Elastic, insomma, questo è già un libro di diversi anni fa, sta per essere tradotto. Questo è un libro di cui sono orgogliosissimo, e chi sarà interessato leggerà la prefazione, perché questa è una specie di triplo salto mortale. Una studentessa greca, che era stata mia studentessa, mi venne a parlare di questo architetto, che era morto 20 anni prima, portandomi una serie di documenti, da cui ho capì che era un grandissimo architetto, che poi aveva anche tutta una ricerca profondissima sul digitale, fin dagli anni 50, e questa ricerca era veramente strabiliante, anche perché lui contemporaneamente era un architetto operante, cioè era un architetto operante, non era un architetto appartenente alla scena dei radicals, degli utopisti, degli stessi Artigan, nel fondo erano ragazzi che immaginavano un altro mondo, ma negli anni 60 non avevano fatto niente. Quindi una specie di cosa pazzesca era questo Zagizenetos, e attraverso questa ragazza che si chiama Ciova Pulcheria, che voglio ricordare apposta, lei mi disse che una persona che lei conosceva stava restaurando la scuola che aveva fatto Zagizenetos. Questa persona si chiamava Dimitris Papalexopoulos ed era un architetto e professore di Atene, che conosceva benissimo la collana, perché anche lui si occupava di informatica. Quindi lo invitammo a nozze, in pratica, nello scrivere questo libro, che è un po' il primo libro, sostanzialmente il primo libro che parla di Zagizenetos. Adesso è di questi giorni, un giovane architetto di Torino, sulla base di questo libro, ha fatto la sua ricerca dottorale su Zagizenetos. Se qualcuno interessa ve lo farò vedere. Lui quindi adesso ha fatto una vera dissertazione, andando lì, scoprendo un mare di altre cose, e quindi facendo la sua dissertazione, grazie a questa scoperta. Il libro rimane un bel libro, anche perché aveva una traduzione terrificante, perché dal greco fu tradotto in inglese, da inglese fu tradotto in italiano. A me mi arrivò una cosa che un altro po' vomitavo, sembrava il racconto, la specie del racconto del ranocchio saltatore di Mark Twain, no? Era semplicemente esilarante questa cosa. Quindi praticamente stetti 20 giorni sostanzialmente a riscriverlo, aggiustando alcune cose, però proprio dal punto di vista della lingua, perché era un libro talmente importante, a me dispiaceva che fosse un libro mal scritto. E quindi questa è questa storia. Questo è un libro che è un libro nato all'interno del gruppo Nitro, che era nato da poco in quel momento, è stata una ricognizione dell'architettura italiana interessata al digitale in quel momento lì. Credo che il libro sia del 2006-2007. Quindi c'erano due autori particolari, Antonella Marotta e Paolo Ruotolo, e poi che coordinavano un po' tutta l'operazione, e poi gli altri membri di Nitro, ciascuno che voleva scrisse un pezzo, e quindi ci sono delle cose anche di Rosetta Angelini qua dentro. Questo è un libro che o si ama o si odia, cioè il mondo si divide in due. Alcuni amano moltissimo questo libro, perché è un libro che si crea il problema dello spazio hacker, sostanzialmente. Cioè, sapete questa cultura dentro il mondo informatico, che è la cultura hacker. Come questo si sposa con la progettazione architettonica della cosa è un tema molto, preoccupante da un certo punto di vista. E immaginate quanto poteva essere preoccupante anche per l'editore, perché l'editore è l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Quindi io feci tutto questo gioco di non chiamare, mettere il nome hacker nel titolo, lo chiamai Stanze Ribelli, che era un po' più soft, ma non gli piacque per niente. Invece, e anch'io non ero completamente convinto, devo dire, di questo libro, non sono mai stato completamente convinto di questo libro. Invece c'è una schiera di fan, ovviamente, cioè di grossi fan di questo libro, perché ovviamente non ce ne sono altri che fanno questo tipo di operazioni. Quindi, per chi si interessa di queste cose, Penezic e Rogin è un gruppo di architetti, due architetti croati, molto bravi, che hanno navigato 40 anni di architettura in Croazia, perché hanno cominciato a realizzare quando erano giovanissimi, c'era ancora Tito, quindi anni 85-86, hanno vissuto tutte le varie vicende e sono sempre stati molto interessati a un'apertura, prima verso il pop, poi verso l'informatica, eccetera, e loro erano dei grandissimi fan della collana. E fecero una recensione che mi mandarono. L'unico problema è che questa recensione era in Playboy Croazia, perché lui collaborava a Playboy Croazia. Quindi c'è una prefazione in croato del libro della Gregori. In Playboy Croazia, perché uno di loro collaborava a questa cosa. No, senza foto, era il libro. Non c'è foto della Gregori, però c'è la recensione. Non so neanche se sia linkata da qualche parte. Castelsoluis, un altro architetto operante.
Lei lo sa.
Lo sa. Credo che ce l'abbia pure. E, anche perché lei poi successivamente li invitò anche al convegno a Roma. Questo è un altro libro di un architetto operante. Come avete visto, dentro la collana ci sono 5 o 6 libri che in realtà sono 5 o 6 libri di architetti operanti, e mentre invece c'è un'altra categoria che si chiama il digital. In quel caso invece non è l'architetto operante che scrive di sé, ma è un autore che ne fa un ritratto critico. Quando è l'architetto operante, ce ne sono diversi, abbiamo visto Makoto, abbiamo visto Ranaulo, abbiamo visto gli Elastic, abbiamo visto Castelsoluis. Tutto il gioco qual è? Il gioco è di dire: bene, tu hai una tematica, sì, qual è questa tematica? I percorsi verso un'architettura emotiva. Allora, che cosa c'è in questa tematica? Ci sono delle fonti, c'è un mondo, c'è una letteratura, ci sono delle cose, ci sono degli esempi. Dopodiché ci sei te, ok, facciamo un patto. Questo è il ragionamento. Di te ne parli non più del 35%. Capito com'è il fatto? Di te ne parliamo per il 35%. Il 65% è la tematica. perché se no, che è un autoritratto di te, che te fai, non funziona. Invece attraverso questa formula questi libri funzionano abbastanza, perché tu parli di una tematica, dentro questa tematica, come è giusto, essendo un architetto comunque di un certo spessore, tu fai vedere delle tue opere e dei tuoi, le commenti le fai, però il pacchetto libro è fatto in questa, con queste percentuali, quindi la tematica è importante. Quindi Castrosserui, questo invece è Ito Digitale, quindi Basandir, è un'autrice, Patrizia Mello, che si occupa di Ito, uno dei più grandi. In questo caso lei parte da un punto, parte da dopo la biblioteca di Sendai. Quando mi è arrivato il libro, finito, 92 pagine, impaginate, finite, dico, ma come parli dopo Sendai? Come facciamo a risolvere questa cosa? Allora io nella prefazione, in questo caso, ho fatto pre Sendai. Perché a te che ti arriva il libro su Toyo Ito digitale, in cui non c'è il prima, non è spiegabile dal punto di vista editoriale, capito? Ecco perché alcune di queste prefazioni fanno questi lavori. Quindi questo è un sito su Ito digitale, su tutto. Shopwork, abbiamo quasi finito, tenete duro, abbiamo quasi finito. Shopwork, questa parte, Shopwork è un libro su uno studio estremamente interessante americano che anche realizza e utilizza anche molti modelli dal punto di vista del calcolo costruttivo e statico, molto interessante, è un giovane studio che fa questo lavoro. Poi abbiamo Cyberstone, un altro libro che si occupa del tema della pietra, come il tema della pietra può essere reinterpretato in chiave digitale, non perché con la pietra scavi i capitelli per fare le tombe o le architetture, diciamo, in Puglia, ma ci siamo capiti, no? Ma invece come anche un tema di un materiale per autonomata lapideo diventa invece un'architettura che può essere interpretata attraverso il digitale, che è una cosa completamente diversa. E quindi questo è quello che succede in questo libro. Questo è un libro di ricerca tosto, che è un libro che vede il problema della forma e della memoria interfacciata. E la forma come memoria è un libro interessante perché apre tutta una serie di problematiche interessanti, anche un nuovo mondo. Questo è Van Berkel Digitale, è un libro che si occupa di quello che secondo me è l'architetto più importante di oggi nella capacità di incorporare veramente il paradigma, assieme a Toyo Ito, diciamo, senza esagerare, però uno dei più importanti architetti di oggi, con la differenza che Van Berkel Digitale è della nuova generazione, cioè ha 58 anni come me, però è un giovane tra virgolette rispetto a Toyo Ito che ce l'ha 70 e più, mentre invece gli Eisman, gli Gehry, la stessa Did non sono nativi digitali in qualche maniera, sono persone che hanno utilizzato anche le tecnologie digitali all'interno della loro progettazione, ma non sono dei nativi digitali. Questo è un libro di Cesare Griffa, che è un architetto molto operante a Torino e che è uno dei fondatori di un Fab Lab a Torino, cioè questi luoghi in cui si producono prototipi, nuove architetture, c'è tutta una cultura dei Fab Lab e lui è uno di questi, è stato molto in America, è stato all'Architectural Association, ha fatto questo libro. Progettazione parametrica per architetture sostenibili, in cui comincia a entrare il tema della sostenibilità. Questo è un libro su Plasma Works, cioè degli architetti di nuova generazione, in questo caso scritto con una buona precisione da Maria Elisabetta Bonafede. Loro sono dei giovani ma molto bravi. E questo finalmente è l'ultimo libro della collana su François Roche. François Roche è un grosso e ispido personaggio che lavora molto all'interno del un paradigma quasi post-informatico da un certo punto di vista, perché lui intreccia o vorrebbe intrecciare molti aspetti generativi, ecco perché si chiama architetture viventi, perché lui vuole intrecciare molti aspetti legati proprio a un paradigma vivente dell'architettura, però con una chiave comunque teoricamente deleuzianamente molto grossa, molto importante. leggerlo è una esperienza abbastanza impegnativa, e io credo che Antonio Di Raimo abbia fatto un lavoro ottimo nel cercare e nel trasformarlo in una lettura lineare, interessante, approfondita, comprensibile, e quindi è veramente un François Roche visto attraverso Antonino Di Raimo, e quindi credo che sia sicuramente una lettura interessante. Mi rendo conto che un libro, non so bene perché, è saltato, il libro di Bandur. Come mai non c'è il libro di Bandur? C'è un libro sulla musica che mi sembra che non vi ho parlato, vero? Perché c'è un libro, o è saltata la copertina, mi sono accorto adesso improvvisamente che non c'è la copertina. Pensate, ne ho fatti talmente tanti. Ve lo faccio vedere in edizione inglese, adesso improvvisamente mi è venuta questa idea, perché in edizione inglese sicuramente c'è, perché c'è un libro che è un libro sulla musica seriale. Per chi è particolarmente interessato a questo libro, a questa tematica, la questione è importante. Dov'è? Abbiamo cassato Bandur? Eccolo. Aesthetic of Total Serialism, questo c'è anche in italiano, Estetica del Serialismo Integrale. Questo è un libro che è fatto da un critico musicale, da un musicista, che si occupa specificatamente, un poco maniacalmente, diciamo, di questo problema del rapporto tra musica seriale e informatica. Se uno è particolarmente interessato a sta questione, è quello, se no 99 persone non gliene importa niente della cosa, però questa è una cosa molto molto specifica. Quindi mi sembra che con questa carrellata faticosa, soprattutto per me, vi siete fatti un quadro di quello che c'è. Vi volevo dire una cosa, ho fatto un paio di shake così al nostro libraio, questo di Via Gramsci, avete capito di cosa parlo? E gli sono arrivati quelli che gli potevano arrivare dei libri, che lui ha messo tutti da una parte. Quindi ci sono, dovete chiedere i libri della collana di informatica di Sergio, eccetera, se volete spulciare per capire che cosa. Comunque sono arrivati ieri o l'altro ieri, ce n'ha un po'. I libri sono in tutte in quasi tutte le biblioteche. Chiaramente quando arrivano le mie classi si spopola anche Amazon, abbiamo scoperto, perché anche Amazon porta 2 o 3 copie, quindi diciamo, come dire, prima che li riordino, quindi insomma, se avete un forte interesse, prima vi muovete meglio è, perché non è detto che lo troviate ad averlo, mentre invece in biblioteca a Via Gramsci e altrove c'è quasi sicuramente. Ok? Ok. Allora, ci facciamo un break. Però, siccome la lezione abbiamo ancora un sacco di cose, per favore alle 5 per un quarto, soltanto un quarto d'ora di break, se no non... Allora, intanto che arriviamo tutti, noi stavamo discutendo, in particolarmente con l'architetto Angelini, di alcune cose della lezione e del corso, poi ricordati che diciamo questo. E in poche parole... lei mi sottolineava parecchie questioni la faccenda. Obiettivamente questo numero è, essendo i libri così tanti, è naturale che siete stanchi sia voi sia io, in realtà, perché poi ogni libro è un mondo. Alcuni libri sono dei libri anche abbastanza complessi, per esempio stavamo parlando del libro di Roche, no?
Biologica, cioè perché ci sono alcuni concetti che sono l'autopoiesi,
non c'è l'autopoiesi, si è perso subito. Tante cose che in questo senso c'è bisogno di questo. È anche chiaro che uno va un po', come dire, sono sistemi complessi, è chiaro che se tu hai scelto una cosa è perché ti interessa un po' di più, quindi magari ne sai un po' di più, hai un po' più voglia di approfondire quello, no? Se ti becchi il libro sulla musica seriale, per fare adesso un esempio, è perché a te ti interessa in qualche maniera questa cosa, quindi ti interessa anche approfondirla, ti interessa capirla meglio, eccetera. Quindi è chiaro che noi non possiamo non procedere un po' anche in questa maniera. La cosa che mi diceva, che però è abbastanza importante, è: attenzione, non sottovalutate il fatto di leggere il libro Introduzione alla Rivoluzione Informatica, no? Dicevamo questa cosa. Certo, perché è chiaro che questo, da un certo punto di vista, come qualunque esame, diciamo, entrando con terminologia studentesca, si capisce soltanto quando lo studi, alla fine. Diciamo, il corpus del seguire le lezioni è molto importante, ovviamente, come, però in realtà i pezzi cominciano a fare il sistema soltanto quando tu lo introietti e lo fini e lo fai, no? Certo, anche. Allora, senti Gaetano, vogliamo ricordare che cosa succede mercoledì?
Sì, allora mercoledì faremo una lezione su Rheinland Software. Ho già dato ad alcuni di voi una cartella con tutti i file di installazione. E quindi, tipo, insomma, cercate di venire con un PC, con un portatile.
Ok, quindi sarà una full immersion. Vabbè.
Vabbè, non appare, nel senso, per far apparire da tutto è pazzito, cazzo, se no non lo vedrete mai.
Allora. Allora ragazzi, adesso che cosa succede in questo 16 aprile? Allora, 16 aprile abbiamo investito queste circa 2 ore per facilitarvi nella scelta del libro più vicino possibile ai vostri interessi. Questo è, per questo abbiamo fatto questa breve cosa, e quindi in realtà abbiamo parlato dal punto di vista dei compiti, tra virgolette, del punto A, giusto? C'è un punto B e un punto C. Al punto B, aggiornare il vostro sito inserendo una sezione concept, attraverso una reinterpretazione, un'idea, un suggerimento che può essere derivato dalla lettura del testo di cui avete fatto la recensione, oppure dalla lettura del volume Introduzione alla Rivoluzione Informatica in Architettura, che immagino stiate tutti leggendo parallelamente allo sviluppo delle lezioni, oppure su altre considerazioni di esperienza. Tecnicamente questo concept si tratta soltanto di 1 o 2 paragrafi al massimo, che dovrebbero però già avere un titolo concettuale, un sottotitolo esemplificativo. Potete anche scorrere le esperienze dei corsi precedenti nella sezione finale, in quella di presentazione intermedia, per attivare alcune riflessioni ulteriori, ma un concept, per funzionare in maniera interessante, dovrebbe versere sostanzialmente o su una grossa crisi, in qualche maniera, o al contrario su un forte desiderio. Cioè, estremizzare è una prassi abbastanza buona per, diciamo, far emergere delle cose. Questo concept non è vincolativo di niente, è soltanto un inizio, no? Come si fa poco a poco a mettersi insieme, a trovare delle direzioni, a combinare delle cose, eccetera, fino a quello che sarà in qualche maniera il lavoro finale? Non puoi cominciare da zero. Cominci, allora butti la prima volta un po' il cuore al di là del guado, cioè provi a scrivere una cosa breve, ma che in qualche maniera tu hai pensato su questa questione. Quelle lì sono semplicemente le fonti per indicarvene alcune, possono essere altre. E quindi c'è questo. In questa fase questo è singolo, quindi rispecchia un po' i vostri interessi e questa questione, combinate in maniera del tutto impregiudicata. Si vedrà quello che succede. Come sapete, tra circa un mese voi avete l'installazione invece è di gruppo, quindi è come avviene in un gruppo abbastanza naturalmente, no? Nei gruppi possono avvenire varie tecniche per lavorare insieme, una può anche essere quella che uno comincia a combinare le idee delle varie persone, vedere se una è più vincente, l'altra è meno vincente, l'altra appare anche all'altro migliore, emergono insieme, si combinano, si scartano, non si sa, ma da qualche parte si deve cominciare, ok? Dopodiché adesso veniamo alla parte, diciamo, della seconda parte della lezione, poi eseguite in Photoshop o in un altro programma raster un autoritratto della crisi. Non intendo dire naturalmente un macerato autoritratto stile neo post espressionista o romantico, intendo dire tentare di rappresentare graficamente il tema d'anno, architettura, modernità, crisi, information technology, se possibile in rapporto al Tevere Cavo, naturalmente, in cui però la vostra immagine è parte della miscela, ecco perché è un autoritratto. Potete basarvi su quanto già fatto, anche in questo caso, che è una grande tradizione di autoritratti nel corso, di nuovo, qualunque cosa può essere stimolante o devastante. Cioè, alcuni vogliono considerarsi primi e va benissimo, e pensare a bocce ferme, altri invece vogliono magari per farsi aiutare, non perché li fanno uguali, perché tanto è tutto complicato, è tutto ovvio, cioè sappiamo, no? Ma per, come dire, muoversi sulle spalle di un'altra idea, no? E questa è anche un'altra cosa del tutto accettabile. Ecco perché sono linkati e non linkati così. Però quindi questo è un'altra cosa. Queste faccende, questi ingredienti, sono tutti ingredienti presenti nel sito. Quindi il 16 aprile avviene la presentazione di tutti noi, di tutti voi, d'accordo? Chi non c'è perché sta a Honolulu presenta con un alias, d'accordo? Cioè un alias vuol dire un altro compagno che presenta al posto tuo, non tu non ci sei, presenta lui, ok? E questa è la prassi. Il sito è pubblicato, fine, d'accordo? Questa essere, capito, il problema, questo corso è un po' un sistema progressivo in cui alcuni cedono, alcuni invece continuano in maniera sempre più coinvolgente, capiscono che questa cosa è una cosa che gli serve proprio a loro, non è che gli serve per corso, se per sé, alla fine chi se ne frega del corso, ti attiva delle cose che è interessante per te, in qualche maniera le utilizzerai per te, questa è, cioè fare il sito. Cioè, fare sì della cosa per il corso, ma non è che è fatto soltanto per il corso, è fatto per aprirti la mente in questa direzione e anche per darti uno strumento che tu domani puoi adoperare. E così è fatto tutto, d'accordo? Mi seguite? Ok. Allora, la presentazione come è fatta? La presentazione può essere fatta come, cioè raccontando una mini storia in cui questi ingredienti, l'autoritratto, la recensione, il concept, magari una delle letture o uno degli approfondimenti che voi avete fatto e che ritenete comunque interessante, originale, volete condividere, cioè avete tra gli 8 e i 10 minuti, la fate come volete, ma i birilli devono cadere, questa è la mia metafora che usiamo, no? La gente non capisce, ma una volta che ha capito... Cioè, i birilli sono le cose specifiche che noi abbiamo chiesto, no? Come li fai cadere dipende di te, puoi far gol di tacco, di testa, di punta, è uguale, quei birilli possono cadere in tanti modi, sei tu che decidi come cadono. Però ce so, capito? Quindi questi sono gli ingredienti. Questa cosa dell'autoritratto potremmo parlare altre 2 ore e mezza, ovviamente, di tutta sta faccenda. Qui abbiamo messo anche qualche altra lettura, qualcosa che magari possono essere interessanti. Cioè, io in vari momenti ci ho avuto anche abbastanza, come dire, avendo scritto su Van Gogh, su Caravaggio, eccetera, il momento dell'autoritratto è anche un momento tanto, tanto significativo. Ma comunque noi abbiamo una storia ampia su questo. La cosa interessante è noi cominciamo a convergere, questo è il discorso. Perché abbiamo fatto sta lezione di Tevere Cavo l'altro giorno? Perché quello è come dire un pezzo di seme che sta dentro, no? Adesso i vari elementi cominciano a pensare tutti in quella direzione, come non sappiamo, ma è l'autoritratto, Tevere Cavo, è il concept, Tevere Cavo, capito? Cominciamo un po' a convergere a poco, anche se non sappiamo esattamente come. Capito? Ok. Allora, questo avviene. Il 16 comunque è una bella giornata, è sempre veramente è una specie di giornata di... come dire, significativa, perché uno che arriva a quel punto in genere ci crede a quello che sta facendo, se no mollerebbe prima. D'accordo. Adesso entra in scena un personaggio, da questo punto in poi nel corso, che noi chiamiamo Leonardo. Cioè adesso stiamo facendo la parte, abbiamo cambiato registro e sto cercando di parlarvi di che cos'è il mondo dei bits all'interno di un discorso informatico. Quindi all'interno di un discorso informatico noi cominciamo dal livello più semplice, come dire, più terra vera, no? Da un certo punto di vista. O meglio, anche più scemo, perché da un certo punto di vista il bit è profondamente scemo, è molto interessante, ma è anche abbastanza scemo dal punto di vista informatico. Quindi di queste cose in qualche maniera parliamo, ricordandovi soltanto un punto precedentemente. Tutta la nostra avventura dentro il computer, se vi ricordate, batteva molto nella parte finale con l'arrivo di una tecnologia di schermo che è appunto uno schermo bitmappato, che prima non era uno schermo bitmappato, o uno schermo grafico, d'accordo? Uno schermo grafico o bitmappato, che, come dire, che diventa una piattaforma in qualche maniera, una piattaforma di base, perché il bitmap è una specie di base, che uniforma tutto a bit da un certo punto di vista, a bit grafico, a matrice grafica. Quindi l'arrivo di questi schermi grafici è un fatto importante, in cui io ho cercato di arrivare con tutta l'evoluzione che eravamo partiti, vi ricordate, da molto lontano, e adesso cerchiamo di capire meglio cosa sono questi bit, no? Allora, come vi dicevo, qui entra in scena, da adesso fino alla fine del corso, entra in scena Leonardo, che è un'altra figura di questo corso, ma non è Leonardo, è Leonardo per dire che cosa? Per dire che a me interessa molto farvi capire alcuni processi dal punto di vista dell'informatica senza elettricità, dal punto di vista logico, cognitivo, organizzativo, non dal punto di vista direttamente del computer, ma come se noi scoprissimo queste cose e scoprissimo queste cose in assenza di computer, ok? Perché in qualche maniera io ritengo che, cosa che può essere del tutto non giusta, ma io ritengo che se voi capite una base concettuale che c'è sotto i vari ambienti che adesso noi trattiamo, probabilmente acquisite uno spessore maggiore e poi vi viene anche più facile capire che cosa succede, perché è chiaro che il mondo dei bit, il mondo del raster, è un mondo completamente diverso da altri mondi in ambiente informatico, anche se tutto a livello base è uniformato dalla presenza dello schermo grafico, però sono ambienti completamente diversi. Per far capire questi ambienti completamente diversi, noi da adesso fino alla fine del corso, per ogni nuovo ambiente informatico che affrontiamo, useremo sempre questo cavolo di Leonardo, ok? Per cercare di concepire come si fa questa cosa. Abbiamo bisogno di due volontari. Chi viene? Io lo Scocchia. Scocchia e Daniele. Due uomini. Scocchia e Daniele. Venite, Scocchia e Daniele. Daniele è lui, no? Sì. Venite, dateci una mano. Non vi preoccupate, abbiamo 8 cicli, non lo farete mai più. Lo fate solo la prima volta nella vita.
Dai Daniele, vieni.
Allora, mo vi spiego il problema e voi lo risolvete in 5 minuti parlando tra voi, perché siete in collaborazione, ok, voi due? Siete in collaborazione. Allora, il mio problema è questo. Io voglio trasmettere, d'accordo, questo è il mio problema, sono ai tempi di Leonardo, d'accordo? Voglio trasmettere a distanza un disegno, ok? Sono ai tempi di Leonardo. voglio trasmettere a distanza un disegno. Voi avete 2 minuti per capire come fare e proporci la soluzione, e poi possiamo usare la lavagna per, come esperimento concreto che lo fate. Avete 2 minuti per pensarci tra voi e senza farlo sapere a loro. Io lo faccio, c'è ancora una teoria. Sono due posti che si vedono l'uno con l'altro. Allora, ora si mette da una parte con l'altra, tanto per cominciare. Con dei punti che uno mette qua, uno li mette qua. Facciamo un po' di teatro. Ok. Allora, come fate?
Allora, abbiamo pensato a un problema, cioè che sarebbe quindi di far arrivare a qualcun altro.
Sì.
I modi sono due, o avviciniamo il formatore o avviciniamo il formatore, cioè nel senso che o trasferiamo o facciamo sì che l'osservatore veda direttamente dove l'ho fatto io, oppure faccio arrivare all'osservatore direttamente il disegno in questo caso. Quindi i mezzi sono pochi, le cose in alto. Abbiamo pensato a Galileo, però possiamo ricordare che leggermente
dopo, cioè,
abbiamo venduto niente fino. Poi abbiamo pensato al sistema di specchi, altrimenti dobbiamo proprio finire gli albori della cosa, quindi un mezzo animale, in questo caso potrebbe essere il classico luccioleggiatore, o un mezzo meccanico, c'è anche venuto in mente che alla fine Leonardo, se non sbaglio, aveva perso, cioè, mi ricordo di non sede, adesso non mi ricordo dove, per comunicare con l'esterno del castello, aveva creato dei fuochi che permettevano di creare una linea che aveva calore appunto, che faceva volare una pilone per lo,
Quello lui è proprio un tuo protetto, senti. Mo che c'è del bello in questo?
Ma è successivo, questa pilone che vola.
C'hanno un guarda. Vabbè, d'accordo. Non riusciamo a farla sta cosa, invece la possiamo fare. C'è qualcuno che ha un'altra idea? Sì, perché state a guardare là. Allora vi dico io un'altra idea. Possiamo usare, poniamo dei segnali di fumo. Ok? Fino a qua ci siamo? Con dei segnali di fumo noi possiamo creare un codice, no? Un codice binario abbastanza semplice, se potete mettere d'accordo, no? Allora, quindi abbiamo bisogno di un codice. Che codice possiamo adoperare?
Beh, la possiamo utilizzare tipo, la più semplice dovrebbe essere tipo acceso spento.
Sì, va bene, col fuoco in qualche modo ci organizziamo, acceso spento, lungo corto, possiamo fare un codice. Diciamo.
No, intendevo proprio dire codificando tipo sbagliato, vuoto pieno, cioè nel senso tipo appunto creare una specie di
briglia. Allora, parlo un attimo con lui, mettete d'accordo un attimo, questo è un momento topico, mettete d'accordo tra voi. Vabbè, vediamo un po' che cosa avete pensato. Allora, spiegateci meglio adesso cosa fate.
Allora, se il codice è comune, conosciuto da
entrambi. Esatto. Esatto.
Facciamo una griglia.
Esatto.
E in cui facciamo l'unica informazione, quella più basilare, senza dilungarsi poi in altre cose, sarebbe appunto pieno vuoto.
Esattamente.
Se il fuoco è acceso, ci lo riempi
con ok. E devi riuscire a trasmettere. Che cosa? Delle coordinate, no? Attraverso il tuo sistema. Allora facciamo questi due, facciamo 8x8 e mettiamo le lettere in alto e i numeri in basso. Facciamo una cosa semplice.
8x8?
Sì, tanto per no. Ne dovete fare due però. Tutti e due dovete farlo. Abbiamo bisogno di un assistente. Chi vuole fare l'assistente di Scrocchia, che ha bisogno di un assistente? La Gioffre, che è stata nominata 8 volte nel sito. Vieni Gioffre, vieni. Tu ti fai l'assistente, però abbiamo bisogno di due griglie, se no non la finiamo più. Ok, vieni. Cioè, era più divertente dall'altra parte, però non ci si... Ecco, vai là, accanto a lui... La facciamo un'altra griglia come sta facendo lui e poi la nominate in maniera uguale. Falla anche più piccola, non fa niente, l'importante è che siano 8. Sì, l'importante è che siano 8. Ecco, non è importante che sia tanto grande, possono anche essere più piccole. Anzi, se è più piccola è pure meglio. Sì, vai tranquilla, poi le spezzi a metà le righe, non ti preoccupare, anche se sono più piccole non fa niente, anche tutto lì il discorso.
La mia sta 100 dpi.
Qua. Molto sonato. Ok. Importantissimo che ovviamente tu abbia le stesse lettere. Ok. FG, ok. Vabbè, 1, 2. Vabbè, io da lei. Ok. Allora che cosa gli trasmettiamo a distanza? Che vogliamo fare una figura semplice? Facciamo una specie di cerchio. Una specie di cerchio. Tu scurisci adesso il tuo cerchio. Questo ci dice cerchio, un'approssimazione al cerchio. Devi riempire i puntini. Devi unire i puntini. Esattamente. Allora uno dice, ma come mai non ci avevo pensato prima? Ok, adesso questo è un po' rough, lo rifai anche tu nelle stesse coordinate. 4, 5, B, 4, 5, C3, D3, O. Forse si poteva arrivare a un'approssimazione un pochettino migliore avendo questo schermo di cerchio, comunque va bene, capito? Bastava allargarlo appena un po' di più. Comunque non fa niente, diciamo questa figura ci si è trasmessa. Allora, a questo punto c'è un salto cognitivo pazzesco. Perché qual è il salto che prima non avevamo? E anche se ci stava sullo schermo, che bastava scorrere un attimo qua, non è così difficile, era tutto assolutamente scritto, non è che non c'era, era tutto assolutamente scritto. Però questo è interessante perché poi le scoperte, ce ne saranno altre 8 in sequenza, tipo queste, attraverso queste tipo di scoperte cognitive noi attraversiamo il campo dell'informatica, più o meno questo è naturalmente. Questa idea qua è appunto l'idea, quali sono i componenti fondamentali che creano il salto. Esiste un codice convenzionale condiviso tra i due, un bit, un singolo bit, che cosa è? Bravo, è un'informazione. Perché è un'informazione? Perché a livello minimale è all'interno di che? Se è un'informazione all'interno di che? L'isolot, di che? Sta, già si è bruciato il quarto libro, lei già ci ha mollato. Se è un'informazione, se è uno di queste cose che loro si sono passati, abbiamo detto che è un'informazione, non è un dato. Non è un dato, è un'informazione. Perché? No. No. C'è stata una lezione apposta, quindi se uno non è preciso, vede che Angelini c'ha ragione a dire che devono leggere il libro. Beh, capito che mai è arrivato a giugno. Perché all'interno di una convenzione. E qual è la convenzione che stiamo facendo qua? Che il mondo è un mondo raster, è un mondo di puntini, non esiste nient'altro che i puntini. Per noi non esiste nient'altro che il puntino, giusto? O il puntino c'è o il puntino non c'è. Al di là di questo, quello è completamente cretino, non sa altro. Il codice che loro hanno condiviso è un codice che ci hanno messo 30 secondi a deciderlo, giusto? Che cosa dice il codice? C'è una griglia, la griglia si chiama AB, il puntino l'hanno deciso in 30 secondi, o c'è o non c'è, fine. Non hanno deciso altro, un codice molto iniziale. Deciso il codice iniziale, però hanno fatto un enorme salto, un salto di tipo cognitivo proprio. Cioè io attraverso questo sistema posso rassicurare qualunque cosa. E posso soprattutto rassicurare qualunque cosa, come lui ha detto, quando ha detto a 360 dpi o altro, che cosa voleva dire? Che se noi abbiamo una matrice così, diciamo, stretta per fare il cerchio, per fare il cerchio, per fare il mondo, fare appena un po' di più, adesso lo facciamo appena un po' di più, giusto per farvi capire questa cosa, ok. Lo muoviamo qua. Ok, assomiglia un po' di più a un cerchio? Assomiglia un po' di più a un cerchio, giusto? Ok, allora, la prima cosa che lui voleva dire è il concetto di risoluzione, giusto? Che cos'è la risoluzione? Che se noi abbiamo una matrice fatta come in questo caso di 8x8, la risoluzione è questo numero di puntini, ma se noi avessimo una matrice che è, diciamo, molto più fitta, lo capite che il cerchio verrebbe più definito, più simile a un cerchio quanto è quello? E se lo capite, se lo duplichiamo ancora una volta, sarebbe ancora più definito, ancora più definito, ancora più definito, ancora più definito. Naturalmente, che problema è a questo punto? È un problema di risorse, semplicemente di risorse. Nel senso che se questi esempi di Leonardo, per passare un bit di informazioni, accende il fuoco, spegne il fuoco, fa la cosa, passa la coperta, passava un'ora e mezza per passare un bit, d'accordo? Dopodiché il secondo bit, terzo bit, se viene una matrice un pochettino rossa, d'accordo? Ma se avevano un sistema, diciamo, più evoluto, avrebbero potuto avere una matrice più grande con la stessa quantità. se man mano si avanza, man mano tu riesci ad avere maggiore velocità e maggiore cosa. Ma dal punto di vista cognitivo, la scoperta, loro l'hanno fatto in quei 30 secondi, quelli sono il momento che hanno fatto il salto, perché hanno detto abbiamo un codice, lo possiamo trasmettere con i segnali di fumo, il bit è un pezzo di informazione, diventa un'informazione, questo era l'aspetto fondamentale. È un'informazione il bit, non c'era prima, è un cambiamento di questa cosa, ma è comprensibile soltanto dentro la sua convenzione, in questo caso la convenzione che loro hanno deciso. Come capirete più in là, come le convenzioni cambiano, cambia tutta questa questione. Grazie a voi, vi siete fatto un buon lavoro, soprattutto la Gioffredi. Scherzo. Dai, la prossima volta ti facciamo fare una cosa più difficile. Allora, quindi cominciamo a vedere alcuni termini, alcuni concetti che sono dei concetti che voi vi ritrovate, che magari sapete, ma magari non avete mai capito, no? Allora, vediamo alcune cose tecniche e che cosa vogliono dire una volta che abbiamo capito la base. Allora, che cosa è questo famoso 72 dpi? Sostanzialmente è il numero di punti dpi per inci quadrato, d'accordo? Perché è così importante questo 72 dpi di cui uno ne parla continuamente? Perché è la risoluzione degli schermi, questa è la ragione, è la risoluzione degli schermi. Quindi quando uno dice, guarda che è inutile che tu appesantisci una certa informazione se la destinazione è sul web, a che mi serve che tu mi dai un miliardo di puntini, o è come se mi facesse una matrice estremamente più dettagliata, quando, e quindi ci metti comunque più tempo, diciamo, è uno spreco di energia, mi spiego, da tutti i punti di vista, se comunque la destinazione è il web, per esempio, o è lo schermo, tu le stai vedendo lì, capito? Quindi a che mi serve? Ok, quindi 72 dpi è un numero, diciamo, ricorrente, che vuol dire lavora a risoluzione schermo, è inutile che dai maggiori informazioni se non servono per quello, e quindi è un numero, diciamo, classico. Il 150 è il doppio, ma il doppio che cosa vuol dire dal punto di vista della dimensione del file? È il doppio di grandezza? È quadrata, è una grandezza quadrata, perché invece di essere così è grande così, e siccome è quadratico, giusto? Quello diventa, è come se moltiplicassi un quadrato su 4, è 4 volte più grande, non è una volta più, non è il doppio, giusto? 150 dpi è una risoluzione che si considera intermedia per, diciamo, un tipo di lavoro che può andare in stampa, ma chiaramente non in una stampa tipografica. Normalmente è una risoluzione che si usa se c'è, diciamo, disegni di grande dimensione e che non hanno bisogno di un grandissimo livello di risoluzione. Parliamo, e quindi normalmente molti di voi che magari non hanno un computer potentissimo, non hanno tantissimo spazio, o anche il server o lo stampatore non vuole metterci una volta e mezza, ti dice dammi 150 dpi, va più o meno bene. Quindi lo scopo in questo caso qual è? Non è lo schermo, ma è la stampa, e quindi dipende dalla struttura di stampa. Perché questo? Perché le stampe, diciamo, o funzionano con un sistema di infittimento della griglia dello schermo, quindi, diciamo, quello che tu vedi sullo schermo viene, come dire, infittito proporzionalmente di 3, 4, 5, 6 volte, quindi diventa più forte, una griglia più forte il file rispetto, oppure lavorano attraverso dei algoritmi di tipo PostScript, cioè quello si calcola, diciamo, per via matematica. Quindi dipende dal tipo di stampanti che uno adopera. Le stampanti PostScript sono stampanti che lavorano, diciamo, per via matematica, quindi diciamo perfezionano le curve interpretandole matematicamente, mi spiego? Invece le stampanti di tipo aggetto di norma funzionano tutte intensificando la tua griglia, diciamo. Quindi se tu se la stampante riesce a lavorare a 300, 500 eccetera, intensifica la tua informazione, diciamo lì. L'ideale è lavorare come la stampante, no? L'ideale è lavorare come la stampante, in maniera da non sprecare energia ma di massimizzarla. Allora, si parla di risoluzioni di natura tipografica da 300 dpi in poi. Se voi uscite con la vostra famosa recensione, che deve essere pubblicata su Domus, Domus vi dirà: datemi una dammi questo pezzo di 2000 battute e dammi 3-4 immagini a stampa. Voi gli mandate l'immagine a 72 dpi e anche lui capisce che voi non sapete di che parlate, perché avere risoluzione a stampa vuol dire minimo 300 dpi. Quindi in linea di massima è una buona idea, seguite queste cose, perché poi quando è il momento casca l'altro, no? Di lavorare con i diciamo fotografie che sono a 300 dpi a scala reale, che vuol dire che se tu la devi stampare 10 cm, il file deve dire 10 cm e 300 dpi in Photoshop, giusto? O di più, ma non certo di meno. Se hai un file che è lungo un chilometro, d'accordo? È grande un chilometro, e c'è scritto nel file a 72 dpi, tu che cosa fai? Lo interpoli, cioè dici a Photoshop, cambiami la risoluzione in 300 dpi, in maniera che a quello lo mandi a 300 dpi, magari lasciando la stessa dimensione del file, lui lo interpola, cioè come dire, lo frega in qualche maniera, perché le informazioni sono uguali, capite? La stessa cosa, o hai un disegno enorme a 72 dpi, o hai un disegno più piccolo a 300 dpi, il numero di puntini è lo stesso, la dimensione del file è analoga, mi spiego? E questo lo capite subito, basta che quando andate in Photoshop, voi vedete questa immagine, per esempio, che tra poco vedete in azione, perché l'ho fatta, ma vedete questa immagine ha 72 dpi, ed è grande 17x18, in realtà il bianco è lungo 17x18. Ora, si dà il caso che io ho fatto questa immagine e la voglio andare a stampa, d'accordo? Cioè, perché quello mi ha chiesto a 300 dpi. Allora io che faccio? Dico, vabbè, sai che ti dico? Faccio un piccolo trucco. Gliela porto io, gliela interpolo io a 300 dpi. Cioè, guardate con attenzione, imparate questo trucco. Questo è il file che è grande 639k attualmente, ok? Il file è 639k, queste sono le sue informazioni, questa è la sua dimensione e questa è 72 dpi. Siccome questo mi rompe le scatole e me la chiede a 300 dpi, io dico, sai che ti dico? Io te la interpolo, così tu neanche te ne accorgi, d'accordo? E quindi io che faccio? Gliela metto a 300 dpi, ecco qua. Vedete che lui l'ha portata a 11,8, che vuol dire? Che cosa ha fatto lui? Tecnicamente, che ha fatto? C'è una maniera di dirlo esatto. Se capite come dirlo esattamente, voi capite che ha fatto. E perché tutti anche i limiti dell'operazione. Che ha fatto, s'accorcio lui? Diciamo la parola giusta, c'è cioè un verbo giusto. Che ha fatto? Abbiamo aumentato, erano 630, sono diventato 11.000. Quindi lui, che ha fatto? Eh? Sì, ma ha fatto proprio un'operazione da cui voi dovete capire tutta l'invenzione, tutto il rischio dell'operazione. Però è bene che una volta che l'avete capito, la capite, ma dovete avere il verbo giusto. Elisa Ferrigno. Dov'è Elisa? Sta andando? Ah, ecco. Che fa lui? Martina, che fa Dedda? Ma che ha fatto esattamente lui? Ha sgranato, sì, ma attraverso che cosa? Qual è il processo? No, c'è proprio un verbo. No, insisto, perché che verbo è knocker? Vediamo se ha capito l'italiano. Che verbo è per questa operazione? Sta andato knocker? Qual è il verbo giusto? Chi è vicino a lui? Tu traduscigli, intanto io vado avanti con gli altri. Chi ha fatto il computer quando ha fatto questa operazione, che tecnicamente si chiama interpolare? Che qualcuno ha un'ipotesi? Li ha inventati, ma con una ipotesi plausibile. Si è inventato i puntini mancanti. Non c'erano. Noi abbiamo 630 puntini, ne abbiamo 11.000. Da dove caspita saltano fuori altri 9.900 puntini? Se li è, tra virgolette, inventati. Non c'erano prima. Se li è inventati. Attraverso quale logica se li è inventati? Attraverso una logica di interpolazione. Quindi ha messo vicino a quel puntino, moltiplicandolo per quasi 10 volte, il puntino più simile possibile. Questa operazione di interpolazione, appunto, è una cosa che si basa su degli algoritmi di interpolazione, perché viene una cosa abbastanza relativamente credibile. Non è la stessa identica cosa che se io prendo le informazioni vere. Ecco perché è un trucco da usare con una certa cautela, giusto? E soprattutto è bene, diciamo, come dire, giocarci un po', cioè interpolare, non aumentare troppo. Dice, si interpola, però tienimelo sempre piccolo, capito? A quel punto non la fai, tienimelo piccolo, sì, te lo mando a 72 dpi, te lo interpolo. Questa è una tecnica importante che si usa soprattutto con gli schermi, perché adesso vi faccio vedere. Vi faccio capire come si adopera questa tecnica anche nella realtà. Io ho scoperto per questo nuovo articolo che sto facendo per questa rivista L'Architetto, ho scoperto che una delle cose più belle è questo software, perché questo software è un software che ricrea in 3D. Google Maps o anche Google Earth, in realtà mappa sul 3D, ma non sono veri 3D, eccetto le parti in cui sono costruite. Cioè ci sono le persone che effettivamente costruiscono. Invece ho scoperto che Google Maps in grandissime parti, in realtà, sono parti di 3D vere. Allora, io ho fatto questo, ho creato dei preferiti, adesso vi voglio far vedere, vediamo se questo funziona. Questo è Acuto, che nel caso specifico non interessa in questo contesto molto. Dunque, fatemi vedere dove l'ho messo, erano qua i preferiti. Oh, mi sono fatto dei preferiti. Guardate questo qua a Madrid, no? Andiamo qua a Madrid. Siccome questi della rivista, io gli parlo di queste cose, e questi lo vogliono vedere, io ho scoperto che è abbastanza interessante, diciamo, farglielo vedere proprio tipo quasi dal vero. Anche perché, essendo una rivista informatica, è carino che tu gli mandi il link diretto, giusto? Perché voi lettori che ve la trovate ad aprile questo articolo, in realtà ci potete andare, giusto? Perché io non do altro che do il link, è una rivista informatica, d'accordo? Allora, vedete che questi sono 3D veri, d'accordo? Allora io che faccio a questo punto? Perché, diciamo, nel caso specifico non deve andare a stampa, però immaginate che debba andare a stampa. Io cosa faccio? Io faccio questa operazione, che è tutta un'operazione possibile soltanto nel mondo bitmap, d'accordo? Allora, questa roba non mi interessa, diciamo me la faccio a satellite, perché non mi, diciamo che questa è la vista che io, che mi piace, che mi interessa, d'accordo? Io che faccio? Questo è il mio schermo, d'accordo? Io quindi non posso cacciare più fuori informazioni di così, questo è lui, io gli prendo una fotografia dello schermo. Non vado con l'iPhone e lo vado davanti, li faccio, siccome questo è un mondo bitmap, è tutto nel bitmap, d'accordo? Allora io posso prendere una fotografia da questo. Quindi nel Macintosh c'è un comando che è shift control chiocciola 4. Questo qui mi porta questa immagine, ma comunque lo potete chiedere negli aiuti, ed è la stessa cosa è anche nel PC, c'è un comando che fa questo. Si prende, io mi prendo questa cosa qua, eccola qua, tacchete, tac, avete sentito? Ha preso la foto dello schermo. A questo punto io che faccio? Vado qua, mi faccio un nuovo, lui sa che cosa c'è in memoria, cioè sa che questa cosa è grande così, ok, prende, mi crea il file automaticamente grande come quello che è in memoria, io lo prendo e gli dico incollalo, eccolo lì, d'accordo? Ora, siccome, dopodiché gli posso fare qualche piccolo ritocchino, giusto? Tanto per, d'accordo, vabbè, questo il Basandir, no? Magari mi interessa non fare proprio vedere che viene da là. Ok, dopodiché che faccio? Mi guardo questo mio file, vado a Image Size e vedo, no, scusatemi, questa è la dimensione, ho sbagliato. Vado a Image Size, eccola qua. Ecco come ho impostato questo file. Questo file è ovviamente un file di 72 cm ed è a 44, d'accordo? È grande 44 attualmente. Allora io ti dico, siccome tu mi rompi il scatolo, vuoi a DPI così, tu non stai tranquillo se non la vedi a 300 dpi, d'accordo? Io cosa faccio? Gli dico, ok, innanzitutto portamelo a 300 dpi, d'accordo? Poi, non lo voglio fregare fino a dpi 44 cose, perché sono 44 punti in cui il numero di invenzioni è enorme, d'accordo? Io gli dico, va bene, immagina che sia 15, d'accordo? Quindi calcolami questo, a 15 lui mi ha fatto un file di 5 abbastanza plausibile, grande 5 megabyte, che è grande 5 di base, quindi stai abbastanza tranquillo, ed è a 300 dpi. Dopodiché lo salvo, eccolo qua, lui si è inventato queste altre informazioni, ma se le ha inventate in maniera abbastanza plausibile. Questa è la stessa tecnica con cui alcune immagini che voi prendete da internet possono essere successivamente stampate, magari non nella rivista più glamour del mondo, ma sicuramente in una dissertazione dottorale, in una pubblicazione più o meno in house, capito? La puoi anche catturare da internet e la interpoli, capito? E tutto questo mondo che vi ho spiegato è tutto un mondo bitmap al 1000x1000, cioè tutto questo è possibile perché lo schermo è grafico, perché le informazioni sono grafiche, perché capisci che il punto è un punto di informazione, eccetera, eccetera. Ok? Andiamo un poco avanti, giuro che alle 6:10 vi lascio, ok? Anche prima delle 6:10. Allora, adesso noi ci facciamo un'altra cosa, ci prendiamo altri due volontari, che sarebbero Stefano Trovato e Elisa Ferrigno, vengono alla lavagna? No, 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 state tranquilli. Ho apprezzato che sareste venuti, però no, non abbiamo il tempo. Ma in cui io vi faccio un'altra domanda, e sarebbe la stessa pantomima di prima, ma questo mondo del bit può essere solo in bianco e nero? Io dopo 500 anni che ho vissuto in un mondo in bianco e nero, improvvisamente una notte mi viene in mente, ma perché dobbiamo trasmettere solo disegni in bianco e nero? Non possiamo usare questa stessa tecnica dei segnali di fumo e della cornice, dato che il bit è un pezzo di informazione, e dato che abbiamo capito questa cosa, io dopo 300 anni, veramente, perché così succede, mi sveglio una mattina e dico, ma non posso farla a colori? Sì, sì, che cosa devo fare per farla a colori? Devo stabilire un codice del colore, tutto lì. Devo stabilire un codice che riguarda il colore. Fino allora avevo sempre unicamente pensato che o c'era o non c'era. Ma siccome il bit è un contenitore di informazione, io posso dare a quel bit ulteriori informazioni. Cioè una volta gli passo il codice D2 c'è, dopodiché c'è un'altra maniera di dirgli guarda che quello lo fai in un determinato modo. Ora, la due parti del di questo mondo ce n'è, all'inizio c'hanno soltanto quattro eoline, eoline, come si chiamavano? Sai quelle cose che si facevano? Come?
Le
famose bocce, che erano storiche per chi conosce. Allora, dalle due parti ci avevano soltanto queste due, d'accordo? C'erano quattro di quelle. E praticamente avendo quattro, l'unica cosa che tu dovevi dire era il numero di gocce, sostanzialmente, di ciascuna per comporre un determinato numero di colori. Cioè, le varianti erano quante gocce di ciascuna per formare un determinato numero di colori. Quindi, avendo quello come dato, il risultato era come la matrice, era approssimata a queste varianti. Immagina il gambero di averne quattro, anzi mi sembra la prima volta, sono ingredienti anche quelli, non mi ricordo se partivano da 8, com'era il sistema, 8, 16, comunque anche con, 4, 8, 16, 32, eccetera. Immaginate che progressivamente, come esattamente come con la griglia dello schermo, io posso avere molte più boccette, giusto? Invece di averne quattro, ne posso avere molte di più. Quindi è chiaro che l'approssimazione diventa sempre più fedele. Le informazioni sono molto più accurate a secondo di quanta, diciamo, di quanto esteso è questo tuo codice, basato sugli elementi primari, in qualche maniera, di che tipo di approssimazione tu puoi avere. Quindi, in questo caso, veniamo a altre due fatti che è importante sapere una volta nella vita. Ok. Vedete dove la metto. Questo l'abbiamo detto. Ok. Ok, allora a questo punto sostanzialmente immaginate, tanto per capirci in maniera abbastanza semplice, che queste 4, 8, 16, 32 siano, per capire, il numero di boccette che tu hai. Immaginate questo. In realtà, qua l'ho scritto con attenzione così potete capire qual è la questione, vuol dire quando tu operi a bit diversi di profondità di lettura. Vuol dire questo, perché le immagini nello schermo, dal punto di vista del colore, possono essere a 4 bit, contiamo 4 boccette, oppure a 8 boccette, a 16 boccette, a 32 boccette, eccetera. D'accordo? Sono infinite. Come è infinita teoricamente la griglia che tu adoperi, no? Allora, cosa sono queste? Vuol dire la capacità dello scanner o della macchina digitale di raffrontare un dato di colore esterno con una palette fatta da un numero crescente di informazioni di colore. Adesso questi schermi nostri vanno sempre quasi tutti a 1 milione, che è già tantissimo, ma una volta gli schermi potevano essere a 4, a 16, a 8, cioè tu potevi, adesso credo che non si possa neanche più fare qui, una volta negli schermi tu potevi cambiare la risoluzione e vederla a 16 milioni di colore come è diventata la norma, ma le potevi vedere a 10.000, a 1.000 o a 8. Allora a quel punto tutti i colori si approssimavano su quelli. Forse è possibile simularlo su Photoshop, d'accordo, è questa vecchia cosa. Poi a un certo punto è diventato lo standard, i milioni di colori e via. Però che cosa vuol dire questo? Vuol dire la risoluzione è la chiave di lettura. Quindi, quando voi prendete uno scanner e vedete che questo scanner ha come parametro, da una parte c'ha il DPI, cioè quanto grande lui otticamente riesce a trasformare questa informazione, che legge, diciamo, no? La legge così, otticamente lui, quanto è in grado di dilatare quell'immagine, e quando tu hai la macchina fotografica che dici, ah, sai che bello, era a 1000 pixel, adesso è diventata a 8000 pixel. E dici, ma come, lo schermo è sempre uguale? No, perché quella è la capacità meccanica dell'obiettivo di, come dire, catturare su una griglia teoricamente più grande. Mi spiego? Quello è. Ma se io dico che questa c'ha uno scanner, una macchina fotografica, opera a 8 bit invece che a 32 bit, vuol dire che quella sa leggere in una gamma di colori molto più approfondita. Se lavora 8 bit, i colori della tua pelle ne vede 10.000. Se lavora a 32 bit ne vede 100.000. Capito? Quindi il grado di cosa è molto più accurato. Naturalmente, siccome è sempre una trasformazione di un evento, la tua pelle, in informazione sullo schermo, attraverso questa determinata convenzione è teoricamente infinito, no?
Perché stato polare,
esatto, perché praticamente a un certo punto è come una tintola che diventa quasi infinita. Adesso vi voglio fare un'ultima cosa e ce ne andiamo. Allora, qui ci sono su queste cose un sacco, come in tanti altri, di approfondimenti molto belli accumulatisi negli anni. Noi parliamo questa volta di come tutto questo mondo entra nell'architettura, perché la prossima lezione invece sarà di nuovo l'architettura, come questa specie di Weltanschauung digitale e Big Map, non è che quella sta là, sono i computer e il mondo della cultura e dell'architettura ne è estraneo, manco per niente, c'è tutta una tendenza del pensiero architettonico che ha visto a man bassa in questa direzione, anzi non sarebbe quasi concepibile senza questa, diciamo, Weltanschauung, perché noi siamo in una Weltanschauung, una visione del mondo digitale, e quindi temi come la superficie, la pelle, la decorazione diventano interessanti per il dibattito architettonico. Naturalmente siamo soltanto all'inizio di questo ragionamento. Per finire vi volevo far capire questa cosa del perché veramente il bit è un'informazione, e nel frattempo insegnarvi a fare una cosa molto bella. Allora, questo è un quadro famosissimo, mi calate la tenda perché questo si deve vedere un attimino meglio, c'è il cordone, non si vede quasi niente, le altre cose non importano. Allora, questo è un quadro molto interessante. Naturalmente, di norma, come voi sapete, noi siamo in un mondo in cui alcune di queste cose, e soprattutto questo mondo del big map proprio, è arrivato a livelli pazzeschi. E siccome il bit è un pezzo di informazione, come vi ho ripetutamente detto, non è che è vero. È vero il quadro. Quello che tu vedi qui è l'informazione, è un solo modo di vedere quella realtà, seguitemi, cerco di dirlo con precisione, l'evento è il quadro, quello che tu vedi attraverso l'immagine digitale è informazione, non è il quadro. Io posso analizzare questo stesso quadro da mille altri punti di vista. Dal punto di vista, per esempio, della composizione chimica dei colori, dal punto di vista del suo impatto sui profumi e gli olezzi della galleria, dal punto di vista del peso specifico, e chi più ne ha più ne metta. Il quadro è l'evento. È nella realtà, attraverso la, in questo caso specifico, la foto digitale, tu ne estrapoli una sua componente informativa particolare, tra l'altro, è solo un subset, non è la realtà, è un subset, giusto? Perché voi veicolato attraverso la convenzione, giusto? Ora, questa convenzione del bit è una convenzione mostruosa allo stesso tempo. Perché? Adesso ve la faccio vedere. Spegnete la luce perché mi interessa farvelo vedere. Allora, innanzitutto, e qua finisco quasi, però questa è bella, uno nella vita vorrebbe fare solamente una cosa, secondo me, almeno a me piacerebbe, fare solamente una cosa, andare in giro con le gallerie dell'Art Project di Google Art. non vorrei quasi fare niente, perché è talmente meravigliosa questa cosa che io dico, ma perché devo fare altre cose? Fortunatamente te ne scordi di tanto in tanto, ti arriva un mezzo granagnello qualunque e ti occupi di lui, ma in realtà la cosa bella sarebbe, questa è stupenda, la cosa bella sarebbe fare solamente questa cosa, che è pazzesca, d'accordo? Il progetto Art Project di Google è una cosa pazzesca. Adesso qua sono andato ai capitolini, ma non mi interessa più di tanto. In realtà voglio andare qua. Questa immagine a che cosa serve? Questa immagine serve a dire che questa è veramente informazione. Tu la realtà, in questo caso specifico, non la cogli neanche, nessuno coglie i peli della barba del quadro del coso di online. Nessuno. D'accordo? Ma questa, il fatto di trasformarla in informazione ti consente di fare certe cose che se no non potresti fare. E allo stesso tempo, come vedete, adesso vi provo perché questa è informazione, ve la provo al contrario. Allora, adesso andiamo a vedere questo perché questa è una cosa pazzesca. Allora tu dici, ah, ecco bello bello, questo è il quadro. Naturalmente voi qua potete cercare in tutti i modi possibili, potete cercare per autore, potete cercare per galleria, potete vedere il vostro pittore preferito che quadri c'hanno, qual è tutta quanta la questionetta bella bella qua, è che questo, con questo mondo del pixel, ce va giù di brutto, cioè, ma di brutto, cioè, siamo sempre a piena risoluzione schermo. Cioè lui ci va giù di brutto, mi spiego? So se ci siamo dati una regolata. Ecco, allora uno dice, ma lui, ma che cosa ci ha specchiato dentro la cosa? Perché ci sono dei quadri, come voi sapete, in cui il pittore specchia dentro lì una cosa che nessuno potrà mai vedere, eccetto lui che l'ha fatto, e chi dopo 5 secoli ha questa tecnologia, d'accordo? Non abbiamo finito con lo zoom, Ma adesso non lo so, Allora, comunque, siamo qua dentro, cioè siamo in una maniera che è del tutto impensabile, senza tutta questa maratonda che abbiamo fatto. Cioè questo è il mondo che Leonardo ha scoperto nel 1490. No, poveraccio, non c'è nessuna prova che Leonardo abbia intuito questo, mentre io ho altre prove di altre cose che lui aveva capito, che riguardano degli aspetti cognitivi del mondo diciamo, di cui ci occupiamo. Ovviamente la matrice era una cosa che i pittori usavano tranquillamente, la usavo assolutamente tranquillamente, quindi la costruzione mentale della matrice è una cosa che lo insegniamo al giorno 10. Qua il problema è un salto diverso, è usare la matrice come fatto cognitivo in quest'altra dimensione, no? È un'altra cosa. La matrice la conoscevano tutti a menadito. Allora, perché tutta questa cosa è informazione? Perché tu puoi fare tutto quello che ti pare qua, dentro questa sua convenzione. Dentro questa sua convenzione me la esploro tutto e dentro questa sua convenzione non capirò mai il segreto del quadro. Non lo capirò mai, posso fare quello che mi pare, non lo capirò mai. Giusto? Perché per capire il segreto del quadro devi cambiare convenzione. E devi rimuoverti in una convenzione che quel settore di informazioni non ti ha dato, non ti potrà dare mai, in realtà. Devo cambiare convenzione. E quindi guardare questo quadro non attraverso la convenzione del bit, che normalmente funziona alla grande e ti permette altre cose, ma attraverso un'altra piccola convenzione. Qual è l'altra piccola convenzione? Torniamo alla lezione. Che credo che sia qua. E qua. Dove finire la lezione? Ok, qual è l'altra convenzione che devo guardare? Questa convenzione qua. Adesso guardiamo il quadro, invece che attraverso questa cosa, guardiamolo nella realtà, d'accordo? siamo nella stanza, vabbè, in realtà mi faccio distrarre da quest'altro quadro, posso andare dove mi pare, ovviamente me lo giro, otto, guarda questo che bello, vado e giro. Però in realtà, come alcuni di voi sanno, ma qualcuno non sanno, in realtà questo quadro ha un segreto, ovviamente, ed è il segreto di questa forma qua, che planarmente non vuol dire niente, ma invece prospetticamente si rivela per quello che è, e cioè un teschio, ok? Ecco qua, adesso non riesco a muovermi bene, andare più in qua, ecco qua, posso zoomare? Eccolo qua. Allora, per cogliere che questo è un cerchio, è un teschio, bisogna mettersi in questa direzione, perché quello è un cerchio è un teschio deformato, lo vedete qua, io potrei zoomare, ma adesso non so come zoomare esattamente, mi sono perso il comando. In una direzione planare e attraverso semplicemente la convenzione dei bit non mi si scoprirà mai. Quindi devo adoperare un altro sistema convenzionale, in questo caso la distorsione prospettica, che non mi è dato dal bit. Ok? Allora, ritornando alla nostra lezione, ecco perché c'era quella immagine. Eccola qua, eccola qua, eccolo qui, eccolo qui. Naturalmente a questo punto si aprono tutti i contenuti, che sono dei contenuti di ordine simbolico, questi sono due uomini estremamente affermati nel loro tempo, sono pieni di tutti i loro, come dire, simboli di ricchezza, di potere, tutti i loro strumenti, tutte le loro cose, eccetera, ma l'artista ovviamente inserisce questo elemento di, come dire, ulteriore, di tensione, di riflessione, eccetera, cioè la figura del teschio. Ok? Nonostante tutto questo, la grande cosa importante da capire è che bit è scemo. Questa è la nostra grande cosa. Che vuol dire che bit è scemo? Vuol dire che anche se lui contiene queste informazioni, la quantità di codice che è legata al mondo del bit è veramente bassa. Loro l'hanno potuto capire queste cose in un tempo molto rapido, il salto è un salto cognitivo, cioè ci ho messo 300 anni a capire come fa il colore, però dopodiché lo capite che non è così complicato trovare la maniera di fare. E quindi l'altra grande regola è che siccome lui è scemo, sostanzialmente, l'unico modo per cui tu gli puoi parlare è attraverso lo schermo, cioè la sua verità. C'ha solo una verità al bit in realtà, sostanzialmente, ce l'ha altre, quando entrate dentro Photoshop ne imparate altre, c'ha tutta una serie di logiche molto più sofisticate, ma essendo sostanzialmente scemo, la sua maniera di operare è attraverso lo schermo, quindi io posso sempre dirgli, devo sempre dire, opera in una certa dimensione di schermo, copiala, modificala, fai come ti pare, perché è lo schermo che lui conosce come entità, lui conosce lo schermo. Lui sa questo, se io gli voglio dire toglimi questa cosa, per lui quella cosa non esiste, sono soltanto un insieme di punti, sono completamente scemi, non hanno nessun livello cognitivo, lui non ha la più pallida idea che questa è una casa e che questa è un campo e che quella è la macchina, non ne ha la più pallida idea. L'unica cosa che lui sa è al massimo questa cosa dei colori, per cui se ne inventa qualcuna, o delle tecniche che lavora un po' su queste similitudini dei punti, ma il resto cognitivamente lui non sa niente. Quindi le cose che io posso fare è sempre operare attraverso trasformazioni dello schermo, di porzioni di schermo, o di questo tipo, o ovviamente di questo tipo, o di altri tipi, ma sempre porzioni di schermo sono, perché lui è sostanzialmente molto scemo. Allora, mercoledì state con Gaetano e lunedì invece, la prossima settimana, procediamo con che cosa vuol dire questo mondo nel campo dell'architettura. Ok?